Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Loris, non ho tempo da perdere, dai. Non ho tempo da perdere, vai a sodo, forza.
Ecco, vado a sodo. Penso, senti, io capisco che dentro questa trasmissione sei, lo fai solo per lavoro, quindi...
Lungo, lento, sei lento, non funziona, non funziona, dai.
Programma del pomeriggio questo qui, dai, una discussione del pomeriggio, non andrà mai in prime time, mai.
Ciao Loris, sei rotto il cazzo.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Cruciani, è finita. 15 giugno 2026. La terza guerra mondiale, già tutto pronto, siamo tutti in dittatura, è finita, loro ci si sono comprati un'isola, tutti i mattoni sono tutti là e noi siamo tutti finiti.
Dagli Astor ai Bundy, Collins, DuPont, Freeman, Kennedy, Windsor, Lee, Oneas, Reynolds, Rockefeller, Rothschild, Russell, Van Dyne.
Terza guerra mondiale, Cruciani, è finita.
Salve a tutti quanti. Io dico, io la vedo in questo modo. Allora, penso che i nostri politici dell'Italia e degli italiani non gliene frega proprio niente. Loro vanno là per avere il potere, ma non solo italiano, ma sia europeo sia mondiale, come sta facendo la Meloni.
Che cazzo vuol dire quello che hai detto, Ciro? Che minchia.
Vabbè, se le vuoi capire, capisci, se no faccio
bene. È un messaggio che non si capisce perché non è italiano. Non è che noi non vogliamo capire o c'è un complotto. Vabbè, che non ti vogliono capire.
Lui sarà capace.
Non parli, sarà
padrone. Ma non sono italiano. Io non sono italiano, mi sa che l'Italia è conosciuto solo per Napoli.
Perché quando siamo consumati dalla paura, smettiamo di pensare. E una popolazione che smette di pensare con la propria testa è una popolazione facilmente manipolabile e facilmente controllabile. L'incitamento alla paura da parte dei governi è un elemento chiave nella programmazione di controllo mentale.
Combatti, Parenzo! Combatti!
Comunque, io parlo con Giuseppe. Peccato sta cazzo di trasmissione, peccato che sia fatto in due, cioè porca puttana. Cioè, non so, c'è quel cazzo di animale lì che
ma lavorare mai,
Parenzo. Beh, il 94%, il 94% degli italiani non ne vuole sapere della guerra, delle armi. Siamo in sintonia con il paese. Io e il direttore Tamburini, mandateci i vostri figli. Se proprio volete fare la guerra contro la Russia, se volete mandare i soldati in Ucraina, mandateci i vostri figli, dovete essere coerenti. Così disse Tamburini e noi qui appoggiamo tutto.
Beh, io umilmente dissento su questo perché penso che la difesa dell'Occidente...
Giù, è il mio momento in questo momento. Poi dirai quello che ti pare. Siamo in sintonia anche con il paese. Non so se avete letto, non so se hai letto, il 94% degli italiani è su questa linea e noi siamo con loro. No al riarmo, no alla guerra, no ai soldati italiani lì.
No, i soldati lì, al riarmo dicono di sì.
Ma figurati.
Comunque io me ne fotto dei sondaggi. Appunto, me ne fotto dei sondaggi soprattutto. Me ne sbatto.
Allora, la sinistra, quella buona, la sinistra che si proclama, ecco, la sempre sinistra, la sinistra che si proclama sempre, sempre buonista, la sinistra che si proclama sempre democratica, sempre aperta, soprattutto non violenta. Voglio riprendere per un attimo la vicenda Prodi. Un consigliere, non lo voglio neppure nominare, un consigliere del Partito Democratico. Pensate se l'avesse fatto uno di Fratelli d'Italia, pensate se l'avesse fatto uno della Lega, eccetera. Allora, una cretina che pensa di mettere in difficoltà un uomo come Prodi con una domandina scema, dunque domandina scema, cretina, sperando che non conoscesse un documento così importante, come la classifichiamo? Non doveva tirargli i capelli, doveva darle un calcio ben assestato negli stinchi. Negli stinchi, negli, un calcio ben assestato negli stinchi. E poi siete sempre qui a rompere i coglioni su quelli che pubblicano la faccia di Mussolini e il braccio alzato. Questo dice che Prodi doveva tirargli un calcio negli stinchi, ed è del PD. Poi adesso ha cancellato tutto, perché naturalmente se la fanno sotto, perché ovviamente dicono cazzate e se la fanno sotto.
Ma vaffanculo.
Questo è sempre Calenda. Questo è sempre Calenda. Io poi sono dalla parte della signora Rita De Crescenzo, la TikToker napoletana, come sapete, ospite di questo disgraziato programma. Forse, anzi, non voglio lasciare in sospeso, sarà presente fra qualche settimana in un luogo che si chiama... voglio lasciare lì in sospeso la cosa, ma quando? Ne parleremo. La signora De Crescenzo ha tutto il diritto di andare, ma ha tutto il diritto, fermo, maggio, giù, ha tutto il diritto di andare alla manifestazione dei 5 Stelle di sabato a Roma, sabato 5 aprile, e i 5 Stelle hanno tutto il diritto di reclutare la De Crescenzo contro la guerra, contro le armi, eccetera. Cos'è questo snobismo a sinistra? Oddio, quando voi incontrate il popolo, quando avete a che fare con il popolo, cominciate a dire: oddio, la De Crescenzo non parla nemmeno italiano. Ma dove cazzo volete prendergli voti? Dove minchia volete prendergli voti? Io divento pazzo, guarda, divento pazzo. Da Roma, David Parenzo, buonasera, buonasera.
No, ti consento di diventare pazzo senza problemi. Dopodiché ti posso informare che tu te la prendi con la sinistra.
No,
la
non
sinistra
me la
non governa. Allora, quel consigliere che ha detto quella cosa, ha detto una sciocchezza e va condannato, anche se è una stupidaggine, una volgarità, una cosa impropria. Cosa vuol dire di più? Una stronzata aggressiva. No, ho detto una sciocchezza.
Uno che dice una cosa, un calcio negli stinchi, una stupidaggine. Tu la chiami stupidaggine.
Allora, impiccatelo. Tirate fuori il cappio della Lega del 92. Ti ricordi quando la Lega? Ti ricordi quando la Lega alla Camera tirò fuori il cappio? Ti ricordi o no?
Sì.
Usate il cappio per questo signore.
Il cappio contro i corrotti.
Va bene il cappio con i corrotti. Non avevi detto niente. Stavi muto e con la coda, con la lingua tra le gambe. Dove eri all'epoca? Dove eri nel 92?
A Radio
Dove
Radicale. Vabbè, dai,
perché
oltre.
Non stavi lì a combattere quando c'era gente che tirava fuori il cappio? Comunque, io dico che questo consigliere del PD, non so neanche chi sia, ha sbagliato. Ha fatto una cosa gravissima ed esecrabile. La parola è. Esecrabile. Dopodiché ti volevo semplicemente informare che, ragazzi, governa la destra. E la notizia del giorno, sai qual è? Te la voglio dire solo così.
È
stata condannata.
Primo grado.
La signora Le Pen.
Senti come esulta per una condanna.
La signora Le Pen. Condannata.
Mamma mia, che schifo.
E tu
che fai.
Muto.
Che
no, schifo. Ma la cosa vergognosa di questa storia, sai qual è? Sono le reazioni dei nostri sovranisti. Cioè Salvini che critica i giudici francesi.
Bravo, benissimo.
E c'è un signore, no, questa te la devo dire, un signore che è il più grande figlio di puttana del mondo, che si chiama Vladimir Vladimirovich Putin, il quale dal Cremlino commenta la sentenza francese dicendo: è una sentenza non democratica. Cioè, tu hai il signore del Cremlino,
dici, il più grande figlio di puttana del mondo, killer.
Procediamo a prova di idiota. Procediamo per piccoli passi e poi sto zitto fino alle 20:45, perché mi sono rotto già le palle di sta trasmissione. Allora, cominciamo per gradi. La Russia è una democrazia? Il candidato risponda. Prego.
No.
La Russia è una democrazia?
No, dai,
il candidato Cruciani risponda. Benissimo. Se la Russia non è una democrazia, a quale titolo quei figli
perché
di
non può parlare Putin
si per
a non quale... può parlare.
No, può parlare, certo. Ma a che titolo dice che, la... che i giudici di Parigi non sono democratici? Lo chiedo a te, lo chiedo
no,
a Salvini.
No, non mi interessa,
lo
sono cazzi loro.
Lo chiedo a Orban. Come sono cazzi loro? Ma come ti permetti?
Sono cazzi loro, non mi interessa. Io penso che rendere ineleggibile una persona per 5 anni dopo una condanna di primo grado sia una follia.
È stata condannata
sì,
per corruzione.
I giudici, sì.
Ha preso la stecca e se l'è intascati i soldi del Parlamento Europeo.
Allora, ragazzi, io non so se avete presente quella scena.
E lui muto.
Quella scena.
No, c'è tempo. No, ma quando
c'è tempo?
Commentalo ora. Quando c'è tempo?
Ti faccio sentire il commento.
Quando lo commenterai? Domenica, quando non sei in onda. Quando lo commenti?
Ti faccio,
sabato.
Ti faccio sentire il commento di un conduttore televisivo.
Giù, col tuo giocattolino.
Che si chiama Brindisi, il quale prende un video. Io trovo meraviglioso. Posso dire, andrò controcorrente. Il video del sottosegretario americano Kristi Noem, quello in cui è davanti a quella prigione dove ci sono dei criminali dentro una prigione di El Salvador e dice agli immigrati clandestini: non venite in America a rompere il cazzo perché potete finire come questi qua in prigione. Io lo trovo molto meglio di tanti italiani o di tanti, non voglio dire chi, in alcuni paesi che non sono l'Italia, dicono agli immigrati: venite. Questa è andata lì, ha detto potete, con Rolex al polso, potete finire come questi criminali qui. Sentite Giuseppe Brindisi. Vai regia.
Allora, dico parole forti, ma le dico volutamente. Questo è Auschwitz, questo è ISIS. Cioè, che cos'è questo video?
Ma quale Auschwitz e ISIS? Quella è andata là a dire: criminali, non venite in America a rompere il cazzo, se no altrimenti vi espelliamo, vi cacciamo e finite lì. E
bravo,
finite
questo
lì.
Brindisi. Bravo, sì. Molto bravo. Mi piace
cosa
molto
pazzesca, una cosa pazzesca.
È una grande, posso dirlo, è una grande eccellenza di Mediaset. Faccio un appello alla dirigenza di Mediaset, perché credo che questo sta dimostrando, questo Brindisi, di avere anche coraggio di
Feltri contro Parenzo, vai.
Mattina, tanto per equilibrare le cose, ci rifilano David Parenzo, che è anche un mio amico, io non sono niente con lui, ma è talmente di sinistra che quando parla gli darei subito uno schiaffo anche prima che pronunci qualsiasi parola. Ecco, qualche volta mi ha invitato e dopodiché io dico le mie cose, tutti che mi saltano addosso, io che mi alzo, li mando, scusate il termine, li mando a fanculo e me ne vado via. Questo succede con Parenzo. Cerchiamo, quando si fa la televisione, si fa il giornalismo, di avere un minimo di
La Zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Parenzo, brutta testa di cazzo! Vacci tu in Ucraina! Vacci tu, non i soldati! Vacci tu a combattere contro Putin se c'è il coraggio! Coglione! E chiamatemi questa volta, figa, che ce lo rispondo io a Parenzo di merda!
Parenzo, uomo di merda, vai tu in Ucraina a combattere, vai tu, parti, arruolati.
Aero, ma scusami, ma tu che fai questo mestiere, renditi conto che hai rotto le palle anche tu.
Feltri contro Cairo.
Pazzesco.
L'Italia è un paese in trance. Lo sai perché? Un paese innamorato.
Ci viene a insegnare come si fa la televisione. Ma io dico, ma stai tranquillo, stai lì, prenditi l'aperitivo la sera. Non venirci a spiegare come dobbiamo fare la televisione.
Ecco che difende il suo editore. Ecco che difende il suo editore.
Ma scusami, vai a farti un aperitivo alle 7.
Dici, non stare a giudicare come fa la 7, la sua linea editoriale.
Io giudico
come
fai tu i tuoi giornali, come hai fatto i tuoi giornali, le cose che hai scritto.
Hai sempre giudicato.
I titoli che hai fatto, le condanne che hai ricevuto, le diffamazioni. Non lo so io quante, quali sono, non ho neanche idea, ma non vengo a giudicare il tuo prodotto libero, il giornale. Allora, che cosa aveva fatto? Il borghese.
Sì, sì, sì. Ti stavo dicendo una cosa. L'Italia è un paese in trans, cioè è un paese innamorato delle transessuali. Se tu vai a vedere tra le categorie di Pornhub, comunicato diffuso oggi, l'Italia ha la più alta popolarità al mondo dei video nella categoria trans. Cioè siamo il paese te lo dico io, che consulta di più.
Ma io non lo so.
Quando tu vai su Pornhub, sai che ci sono diverse categorie, no? Tu non sei mai andato su Pornhub? Tu non sei mai andato su Pornhub? Cioè non sei mai andato su Pornhub?
Forse per lavoro.
Ma non sei mai andato su Pornhub? Cioè, ma no, ma come cazzo fai a campare? Ma anche solo per curiosità, per farti una sega una sera, che ne so, che sei un po' annoiato. Che cazzo ne so, qualsiasi cosa.
Io ti ringrazio moltissimo, ma non sono quasi mai annoiato.
Ma non
ti
è possibile
molto,
che
comunque.
Non sei mai andato. Io una volta, adesso mi annoio, non ci vado più.
Io la sera guardo la 7, quindi non mi posso annoiare. Perché guardo la sera la 7.
In ogni caso,
è possibile annoiarsi.
Tra le categorie più consultate c'è quella dei transessuali, ma non solo sono tra le più consultate, noi siamo il paese che le consulta di più, il doppio della media.
Beh, è un paese dove infatti tutto torna, è un paese dove c'è un governo di destra.
Ma che cazzo c'è tra il governo di destra? Scusa, che c'entra il governo di destra?
Se andiamo a vedere i flussi, evidentemente gli elettori della destra sono gli stessi che pretendono legge e ordine, e la sera si guardano questi filmati di cui tu parli.
Le tre città dove si consultano di più filmati transessuali sono Brescia, Firenze e Parma. Brescia, Firenze e Parma. Ti dico solo questo.
Parma, Parma è la città di Somme.
Quale città hanno cagato dentro lo stadio due stronzi così? Non so se hai visto. Città?
Non
Bologna, a Napoli, eccolo qua. Hanno cagato dentro lo stadio. Questa è una bellissima notizia. Mi ha appassionato.
Che ci sono.
Mi sono visto il primo piano di quella roba là. Il primo piano mi ha emozionato tantissimo.
Ma anche tu hai tantissimo tempo libero.
Ti voglio far sentire che cosa ha detto Luxuria su Lacerenza, perché a me questa storia di Lacerenza ancora non mi torna. Come sai, ho fatto una grande tirata contro il moralismo su questa vicenda, sulla cocaina, sulle mignotte, eccetera. Ora, Lacerenza.
Beh, circolano molti tuoi video dentro.
Non c'è nessun video.
C'è un video che circola dove tu sbocci una bottiglia.
Sì, ma te ne posso mostrare più di uno. Assolutamente.
Io spero che quel video venga però messo comunque agli atti della procura.
Ma agli atti perché cosa? Sono andato lì, ho sbocciato davanti a lui per ridere, coglione.
Ma posso chiedere alla procura di metterlo agli atti?
Allora, Luxuria dice: senti, il cartello, c'era un cartello vietato l'ingresso ai poveri. Io non l'ho mai visto, però può darsi. Ma era un cartello. Sì, c'era un cartello vietato l'ingresso ai poveri. Però posso dirti: vietato l'ingresso ai poveri è una forma di scherzo. È chiaro che è uno scherzo vietato l'ingresso ai poveri. Se sei povero, non ci vai in quel locale dove si spendono migliaia di euro per una bottiglia, per le mignotte e per la bamba. È evidente che non ci vai, no? Non ci vai. Senti che dice Luxuria. Vai, regia.
Mettere un cartello fuori dal locale con scritto vietato l'ingresso ai poveri, un po' come nel ventennio si faceva con gli ebrei, è il simbolo di un uomo che probabilmente disprezza il suo passato di povero.
Cioè, allora, secondo questo genio di Vladimir Luxuria, questo professore, questo cattedratico di Luxuria, mettere il cartello vietato l'ingresso ai poveri, che è chiaramente una presa per il culo, comunque è chiaramente una roba per dire, ragazzi, è come non si fa credito qui, la stessa cosa più o meno, vi date ingresso ai poveri, che se non c'hai un euro non puoi pagare le bottiglie, non te lo puoi permettere, è come i cartelli contro gli ebrei che non possono entrare nei locali del ventennio. Ma anche tu ti dovresti ribellare a queste cazzate, Davide.
No,
anche
a me
tu.
Però non diverte questa roba qui che fanno questi qui, ciao poveri, queste cose qui non posso dirti.
Non mi piace. Ma cos'è che non ti
ma
piace?
Ma non mi piace, cioè io ho sempre ritenuto la gerenza l'ho sempre ritenuta semplicemente.
Sì, ma i cartelli sono come quelli degli ebrei? Quelli che mette la gerenza? Sui poveri?
Questo forse mi sembra eccessivo.
Ho intanto Bandecchi. Il sindaco di Terni è diventato presidente della provincia. Senti che diceva da noi venerdì scorso. Vai.
Ma perché? Tu sei proprietario di una casa?
Sì.
Te la voglio levare, te la voglio levare. In nome di Ventotene te la voglio levare. La proprietà privata va abolita.
Ma chi l'ha mai detto? Ma cosa c'è? È scritto nel 41.
Invece ma nessuno ha detto, ma no, te la dà, porca la puttana.
Ma cosa?
La ventottenne apre le gambe e te la dà, porca puttana. Nuovo presidente della provincia di Terni.
Effettivamente è inquietante.
Senti, hai ragione, è inquietante.
Bravo, stavolta sono d'accordo con
ma
te.
Io non ho detto che è inquietante, io non l'ho detto.
Bravo, sono d'accordo con te, hai ragione stavolta. Ma tu sei un'istituzione, ma come cazzo parli?
Sono un'istituzione, mi piace la figa. Sono un'istituzione, basta uomini. Pecorina, basta proci, porca la puttana, basta. Voglio essere un'istituzione normale.
Ma come ti permetti?
Neo presidente della provincia di Terni.
Mamma mia, ragazzi.
Massimo da Milano, Massimo, dimmi.
Beh, che poi non capisco perché mi rompete i coglioni. Stavo ascoltando il BBC World Service, stavo avendo una splendida serata.
Sentiti,
mi rompete il cazzo.
Ma sentiti
con
BBC World Service. Sentiti BBC World Service.
Che poi quello che i tuoi amici cruciani non capiscono è che tra il potere legislativo e quello giudiziario,
vabbè, dai, vai
c'è
al
una
sodo.
Separazione molto esatto. netta.
Vai al sodo, dai.
E poi gli amichetti gli abbiamo fatto un culo così. Un culo
a
così.
Chi?
Ai nazistodi di AfD alle elezioni gli
ma
abbiamo
io
fatto
non sono miei amici, non ne conosco manco
Milei,
uno.
Milei, il tuo amichetto
Milei è presidente dell'Argentina.
Sarà condannato per truffa in criptovalute, vatti a informare sul libro.
Vabbè, allora,
commenta da solo. Trump, Le Pen con le mani nella marmellata l'abbiamo presa, Cruciani, nella marmellata.
L'abbiamo chi?
Il tuo amico.
L'abbiamo chi?
Chi? Noi dello Stato di diritto, Cruciani.
Voi dello Stato di
conosci
diritto.
Lo Stato di diritto. Stato di... te ne vai in Russia. In Russia,
no, non vado in Russia, la Russia mi fa schifo.
In Russia con Giorgetti,
mi fa schifo la Russia.
C'aveva i biglietti per Mosca sotto il pavimento.
E
di
beh,
casa.
Allora che è vietato? È vietato?
C'era il tuo nome? C'era il tuo nome?
Ha vinto.
Poi,
aveva vinto.
Era
in testa.
La solidarietà
vabbè.
Di Orban.
Ciao, vaffanculo. Manuel da Roma, vai. Manuel, dimmi.
Molto bravo.
Ciao, buonasera.
Dimmi, Manuel.
Allora, Crucio, no, volevo fare un appunto a Parenzo. Innanzitutto, l'altra volta.
Adesso vediamo se c'è. Vediamo se
come
c'è.
C'è, te lo dico io. Cioè, se fa trovare quando
vediamo,
chiamo io.
Adesso vediamo se c'è. Vediamo.
Dimmi, Manuel, veloce, perché già mi hai rotto il cazzo, però.
Sì,
eh?
Praticamente dai. Aveva parlato di Scarcella, chiamandolo Prostamen, cose varie. Boh, ritengo
allora,
che
Scarcella è quell'uomo, di sant'uomo di 86 anni che ha sparato un ladro dentro casa sua, lo ha ferito.
Ecco, appunto.
Ci ha messo 8 mesi per essere scagionato e non può più avere la sua pistola e dunque
e
si sente
credo,
in pericolo.
E ti credo.
Il grandissimo Scarcella, un eroe assoluto.
Sì,
dimmi.
Avanti tutta Scarcella, non si tratta così un uomo di quell'età, a prescindere, là non c'è destra, sinistra.
Ma è un combattente vero, È un vero combattente, quello altro che...
sparato a un ladro che gli è entrato dentro casa, la pistola la teneva sotto al cuscino solamente quando aveva i nipoti minori dentro casa, quindi per la tutela di...
Vabbè, lo
stesso.
Sappiamo, che vuoi dire, Manuel?
Che semplicemente Parenzo dovrebbe andare a fanculo, perché quando diventa...
Ma questo è un classico, Giulia D'Ancona,
novità.
Io devo dire a Parenzo che è un imbecille, perché Scarcella è un eroe vero, hai capito? Con i suoi circolini, con i suoi ristoranti, con
adesso
le sue vacanze da 50.000 euro.
Signorina, la sua ignoranza tracima.
La sua ignoranza tracima.
La sua ignoranza tracima.
La sua ignoranza tracima.
Non gli hanno riconfermato il porto d'armi e voi state, signora mia cara, signora, cosa sgozza? Signora, lei al massimo può tagliare le cipolle. Al massimo, signora, lei può fare il soffritto di cipolle.
Che
fa male perché io cucino invece. Cucino anche bene. Cucino anche bene.
Musica fermi tutti, Giugio, abbassate.
Hanno tolto il portafoglio.
Musica per le mie orecchie, fermi tutti.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Maggiù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fare l'800-24-0024 oppure se volete mandare un facile messaggio con la WhatsApp 393-71-71-701.
Ragazzi miei, Alex da Bergamo, possiamo semplicemente fare che tutti gli stronzi che vogliono andare in guerra gli si dà in mano un bel M4 e che vadano a fare in culo dritti al fronte a rompere i coglioni agli altri, così si fanno sparare e non rompono il cazzo. Buona. You gotta let me know what keeps
Cruciani, cazzo, sei ridicolo. Adesso hai preso questa linea pacifista, oltranzista, contro il riarmo, giusto perché lo dicono i tuoi amici, le tue amiche urlatrici della Lega, cazzo. E non ci capisci un cazzo di diritto internazionale. Fatelo spiegare il motivo per il quale anche la destra è contro il riarmo. Perché siamo un cazzo di paese sull'orlo del precipizio, con un debito pubblico da paura, che se facciamo un investimento del genere ci dobbiamo fottere le pensioni da qua per altri 30 anni. Guarda, te lo faccio capire io, visto che tanto te non ci arrivi, appoggi soltanto quello che dicono quei quattro coglioni.
Allora, caro David, ti faccio ascoltare una dichiarazione ufficiale di una delle nostre editorialiste di punta di questa trasmissione. Possiamo definirla una columnist. Come le definiresti tu, gli editorialisti? Dei columnist, sì. No? Dei columnist. Anna da Roma, la signora Anna da Roma. La signora Anna da Roma dice di avere un'ammirazione per Tommaso Cernu. Per il signor Tommaso. Non è una sorpresa, no? Non è una sorpresa. Ma senti come calibra questa sua dichiarazione ufficiale. Ufficiale. Vai, regia!
Io ho un'ammirazione fantastica, sfegatata per Cernu. E allora penso, peccato che sia frocio, ma lui deve smettere di essere frocio, perché il suo seme, visto che lui ha un quoziente intellettivo a 1000, 2000, lui deve procreare. Lui un giorno si troverà una bella figa alta, intelligente, e deve procreare, perché, ripeto, il suo seme non deve andare sperperato.
L'ammirazione di Anna per Tommaso Cernu. Per Tommaso Cernu. Senti.
Sicuramente farà dei geni, perché se prendono da lui, un giorno magari potranno essere scienziati, ragazzi in gamba nella società, che ne potrà essere orgoglioso. Il suo seme non deve andare sperperato col fatto che è frocio. Smettesse un attimo di far frocio e ritornasse all'atavico.
Che ne pensi, caro David, di questa esternazione di una, una columnista della Zanzara? Che ne pensi di questa?
Una poveretta.
Ma perché una poveretta?
Una semplice poveretta.
Ma perché una poveretta? Non ho capito. Perché
una poveretta ridicola e miserabile. Una poveretta.
Perché? Perché utilizza la parola frocio? Perché dice che deve procreare Cernu? Perché?
È totalmente una poveretta. Ogni dettaglio delle cose che dice dimostra di essere una poveretta.
Mamma mia, ragazzi. Nino dalla provincia di Messina, dai, Nino. Vai.
Di cui mi vergogno, peraltro.
Ah, ti vergogni. Cioè, ti vergogni.
Sogno un'Italia. Sogno un'Italia con più signori come quell'ottantenne che spara i ladri e meno Romano Prodi.
Vabbè, che c'entra
meno
adesso? Che c'entra
meno
adesso?
Meno finti buoni.
Che c'entra Prodi con Scarcella? Scusa, sono due piani completamente diversi, sono due dimensioni diverse.
Caro maestro, ma io sogno un'Italia con più Scarcella e meno Romano Prodi, con più uomini veri e con finti moralisti. Lo so che l'hai già detto, maestro, ma l'avesse fatto l'eterno Silvio quello che ha fatto Mortadella, sarebbe caduto giù lo Stato e il Parlamento.
Questo
lo
è vero.
So che l'hai già detto, ma non si stancare mai di dirlo, maestro. Sei la nostra voce. Forza Cruciani, non mollare.
Paolo da Ferrara, zitto. Paolo da Ferrara, vai.
Ma quelle teste di cazzo che si definiscono fascisti e poi si dichiarano putinisti filorussi, lo sanno che quella merdina del loro eroe Putino e la sua cricca mafiosa è antifascista e denazificatrice?
Non ho capito, scusami, che... Paolo, non ho capito.
Allora, allora quelle teste di cazzo che si dichiarano fasciste e poi si dichiarano anche putiniste.
Sì.
Lo sanno che Putin li manderebbe in un gulag in tempo zero secondi? Lo sanno che Putin è un comunista nostalgico?
Vabbè, dai, Antonio da Cuneo, vai, andiamo avanti. Antonio da Cuneo, forza. Antonio, dimmi.
Crucio, mi spieghi solo perché non hanno arrestato quei fascisti bastardi che inneggiavano al fascismo? Ma lo spieghi?
Ma dove? Non ho capito.
Ma lo sai spiegare? Alla nuova inaugurazione di
Roma,
Casa Pound.
A Roma,
bravissimo.
Non era
Davide,
Casa Pound, era Forza Nuova dietro Piazza Bologna. Per chi conosce la città,
perché loro non li
Trieste.
Prendono a manganellate? Me lo spieghi?
Guarda,
lo sapete spiegare
posso
questa
dirti,
cosa qua?
Posso dirti, può sembrare bizzarro. Dimmi. Che un signore o dei signori condannati per l'assalto alla CGIL in primo grado, naturalmente,
può sembrare bizzarro,
possano aprire una sede. Ma amici miei, se c'è una forza politica che ovviamente non è nelle nostre preferenze, diciamo, che non amiamo,
mi
anzi,
devi spiegare
spesso
osteggiamo. Non li hanno presi a manganellate. perché come fanno con i comunisti?
Perché si prende, a parte che non fanno affatto, la polizia non prende a manganellati i comunisti a cazzo di cane, o non prende a manganellati i comunisti in quanto tali. Dunque stai dicendo una minchiata. Se però c'è un partito che esiste, diciamo, che non è stato sciolto, un partito che opera democraticamente, tra virgolette, o comunque è presente, uno, questo partito può aprire delle sedi, può fare attività politica. Di cosa ti scandalizzi? Non ho capito.
Erano i militanti fascisti che urlavano di fronte ai poliziotti.
Ma io non so cosa urlavano.
Fermi,
ma cosa dovevano dire
immobili,
davanti ai poliziotti?
Immobili,
ma che cosa dovevano fare?
Non
scusa,
ho visto uno scudo scagliato contro
però,
queste
scusami,
persone.
Antonio, abbi pazienza.
A Bologna
io non
scudi sulle teste delle persone.
Ma cosa c'entra? Quelli hanno assaltato la polizia, quelli là a Bologna. Che cazzo vuol dire? Se quelli avessero assaltato la polizia avrebbe reagito allo stesso modo. Rincoglionito
sempre,
di un rincoglionito.
Radio Meloni.
Ma non c'è Radio Meloni. Ma che c'entra Radio Meloni? Ma quelli odiano la Meloni, peraltro. Quelli la odiano, per cui di che parli?
Assolutamente. Allora, la polizia non ha fondito.
Parenzo, risponditi tu, dai. Risponditi tu a sto cretino, dai.
No, io penso che questo signore qui stia toccando un nervo scoperto.
Ma quale nervo scoperto? Di che cosa? Che c'entra la Meloni con l'inaugurazione di una sede di Forza Nuova a Piazza Bologna a Roma?
La Meloni non c'entra niente, ma certo è vedere questi neofascisti che inaugurano una sede nel cuore della città,
ma che
a Piazza
cuore,
Bologna.
Ma che vuol dire? Inaugurano una sede,
quartiere
ma metteteli
Trieste,
fuori legge, diglielo a coso. Ma i governi di centrosinistra non l'hanno mai fatto, chissà perché. Dunque di che cazzo parli? Cioè, uno va là, inaugura una sede, ma che c'hai paura di quelli? Che c'hai paura di quella
molta,
gente là?
Molta,
dai,
molta,
dici, la democrazia
molta
deve avere paura di quei quattro gatti.
Molto paura.
Beh, hai paura là, hai paura. Hai paura?
Molta paura dei loro slogan, ho paura delle loro parole d'ordine,
dello 0,3%, dello 0,4%.
C'è, te lo posso, ma non per la mia incolumità, mi fanno paura le loro facce,
ma che
loro
vuol dire?
Politica cattiva
ma
mi
che
fa
vuol
paura.
Dire?
Dopodiché io non ho nessuna paura perché passerò, vado spesso a Piazza Bologna e a testa alta passerò davanti a quel luogo, a testa alta e senza paura ovviamente, passerò davanti a quel luogo perché spesso mi capita di andare a Piazza Bologna perché ho molti amici che ivi sono residenti, che ivi
ma
sono
cosa c'entra
residenti.
Questo?
Quindi,
ma che ve ne frega
testa,
voi se un piccolo gruppo che prende lo 0,5%
fa schifo.
E vabbè, ti
mi
fa schifo.
Schifo il fatto che quelle persone abbiano profanato quel luogo. Mi fa schifo il fatto. Profanato.
Guardate, vi faccio sentire ancora questa cosa, non perché voglio insistere sulla vicenda Prodi, ma perché sentire ancora qualcuno che parla di una Prodi non violento e paternalistico, mentre nessuno ha chiesto scusa a quella giornalista ancora, nessuno di questi protagonisti ha detto scusa, perdono, sei una vittima, per me non è vittima naturalmente, ovvio è vittima di un gesto assurdo, ma non è vittima di nessuna molestia, siete stati voi che avete trasformato in questi anni ogni cosa di un maschio in molestia, voi lo avete fatto, voi. Senti Telese con Corrias, senti tale Corrias.
Pino Corrias, io lo conosco da tanti anni, ha fatto un gesto assolutamente inopportuno, però non violento, lo
non
si
violento,
è visto,
certo.
Era un gesto paternalistico, quello, tutto quello che volete.
Non si mette mai,
non
le
si
mani
mette mai
una
mai
donna,
addosso,
soprattutto con
per carità, era una giornalista. Ma è stato cannoneggiato dai giornali della destra per giorni e giorni con i titoli d'apertura di prima pagina.
Ma per forza, ma che cazzo facevate voi se era uno di destra? Porca la gran troia, ma per chi lavora? Corrias, per mio nonno in carriola, per giornali di sinistra che cannoneggiano giustamente la destra. Ma ha lavorato e lavora ancora, ma di che cazzo parliamo? Ma ragazzi, ma veramente incredibile, guarda. È una cosa pazzesca, dai, pazzesca.
No, pazzesco.
Altri sinistri contenti di questa boiata pazzesca di Franceschini.
Senti,
Vecchioni Gramellini, senti come si divertono sulla storia del cognome della madre. Senti. Ma che me ne frega di chi governa?
Se tuo figlio si chiamasse Dodi Colombo.
Sì.
Ecco, invece che nome Daria Colombo,
non mi porterebbe
invece di
niente.
Dodi Vecchioni, non ti farebbe nessun effetto.
Sarei molto contento.
Contento.
E in più c'è questo punto in più della madre.
Anch'io.
Secondo me, e questo l'ho sempre pensato, perché io vengo dopo.
Io maschio vengo dopo.
Io maschio
anche
vengo
se
dopo.
Lo amo, bravo, capisco eccetera.
Questo, io
ma
maschio
la madre
vengo
è il figlio.
Ma andate a fare in culo, andate a fare in culo tutti, andate a fare in culo, io vengo
anch'io
dopo.
Vengo
ma che cazzo
dopo.
Vuol dire
anch'io.
Vengo dopo?
Anch'io.
Ma che ah, tu vieni,
che
perché
siamo...
vieni dopo? Perché
sì,
vieni dopo?
Perché
vieni dopo?
È stato fatto dalle madri,
ma che
le
vuol
madri
dire?
Sono
ma
tutto.
Non vuol dire niente.
Le madri sono
ma
tutto.
Che qualcuno
madri
si è mai sentito
tutto.
Discriminato perché ha il cognome del padre invece del cognome della madre?
Le madri
ma
sono
dai,
tutto.
Ma non rompete il cazzo.
Io voglio dire
i grandi problemi della sinistra, dai. Piero da Roma, vai Piero.
No, non è della sinistra.
Quello di obbligare di rendere obbligatorio il cognome della madre, mandata a cagare. Piero, dimmi.
Cruciani e Valenza, a proposito della Meloni, è fine il Ramadan,
sì.
Hanno dato fuoco alla fine di una manifestazione, tutti in ginocchiaia a ringraziare Maometto, hanno dato fuoco alla Meloni, un'immagine
molto
della
grave,
Meloni.
A Torino.
Ma che cazzo, ma chi sono sta gente? Oltretutto qualcuno gli ha prestato pure una chiesa.
Sì, una parte di una chiesa, una parte di una chiesa. Sì.
Gli ha prestato quella chiesa. Questi, allora, il prete io
scusi.
Non so perché l'ha fatto.
Scusi, signor Piero,
so
signor Piero, lei ha paura degli islamici, signor Piero?
Sì, perché è vero che i russi sono cini fuori che nessuno non se l'aspettava. Ma sono violenti, questi sono più subdoli. Capito come? Prima che ho paura... Attenzione, non date per scontato niente.
Signor Piero,
guardate
da Roma,
che
signor Piero,
possono certo. essere subdoli, infiltrasse, caro Parenzo. Dato fuoco ad chi cazzo sei? Ma come permetti a dar fuoco all'immagine? Ma chi sia sia? Che c'è che non te va bene la Meloni? Fammi capire.
Che ne so,
no, io perché cosa c'è che non gli va bene a Simon Submai per caso?
Calma, questi qua hanno chi ha dato fuoco all'immagine della Meloni è chiaramente
certo.
un imbecille, un coglione. Mi pare abbastanza. Ma perché ti fa paura il muslim? Perché ti fa paura il muslim? Perché ti fa paura?
Io non è che mi fa paura, io sto attento. Perché è un sintomo, capisci il discorso?
Pensi che ci sia l'invasione, pensi che ci sia l'invasione in atto,
pensi
che potremmo
bravo.
Essere. No, pensi, te lo sto chiedendo, il coglione. Pensi che.
È sicuro. È una cosa
pensi che potremmo essere
sì.
sottomessi. Potremmo essere sottomessi.
Ma no, sottomessi
certo.
no, che poi se la combatti. Ma se cominciamo a mettere le mostre dentro le chiese, è finita. Dicevo, le chiese sono vuote. E allora che fanno? Dire più per i musulmani.
Fermo là.
La zanzara.
Cruciani, ma per la sinistra, fine settimana scorsa non c'erano solamente genitore 1 e genitore 2, adesso invece c'è una mamma e un papà e il bambino deve prendere il cognome della mamma. Io non capisco più un cazzo, questi sono scemi.
Allora, caro Davide, ti faccio sentire il centro della controversia. La donna, come al solito, al centro dell'attenzione, da Napoli, una signora che si chiama Rita De Crescenzo, la quale va a una manifestazione, fa un appello per una manifestazione e poi viene massacrata dallo snobismo italiano. Non può andare una TikToker a fare una manifestazione a favore della pace, contro le armi, l'avete massacrata come al solito. Io la difendo, naturalmente, difendo il suo diritto di andare dove cazzo vuole. Ha fatto questo video, senti.
Stop alle armi, il 5 aprile ci sarò io a Roma a fare una grande manifestazione. Io hanno già tutto con striscione e voi tu quando andare da me all'ora l'una del pomeriggio. Stop alle armi, ci saranno tutti gli sportivi, i più famosi d'Italia e ci sarà pure il sindaco, ok? Stop alle armi. Chi vuole partire da Napoli alla stazione centrale, si stanno organizzando il treno, dei treno e pure i pullman, tutto gratis, non si paga, non si cacciano lì. L'importante è che venite tutti quanti a fare questa bellissima manifestazione. Stop alle armi, che lascio qua questa bellissima locandina, vi aspetto in tanto. Vabbè, poi domani ne faccio ancora un altro, va bene? Tutti quanti a Roma all'una,
il giorno
5 aprile. Stop alle armi.
Allora, ragazzi, ma io non capisco qual è il problema, francamente. Uno dice da Rocco, ma ho capito, ma ragazzi, ma lo volete il popolo? Lo volete il popolo o no? Ma che cosa volete? Solamente gli intellettuali alle trasmissioni?
Ma il popolo era di Vittorio. Sai chi era di Vittorio?
Allora, ma
di Vittorio è stato il sindacalista della CGIL che aveva la terza, la quarta elementare.
Che cazzo c'entra?
Ma di Vittorio non parlava così.
Ma
di Vittorio non parlava così.
Ma
di Vittorio era il popolo.
Allora,
di Vittorio era il popolo.
Ma tu sai
capito?
chi è stato, diciamo, noi siamo stati un po' gli
comunque
artefici.
È curioso che questa, ma questa che cosa va? Organizza, partecipa alla manifestazione. Ma i 5 Stelle lo sanno di questa roba?
Beh, certo che lo sanno, per forza. Su, sai chi?
Come certo che lo
diciamo,
sanno?
Noi siamo, noi, la manifestazione dei 5 Stelle, per
che
forza.
Questa qua?
Ma per forza.
Sanno che questa qui
un po'
partecipa.
Lo rinnegano, un po' lo rinnegano adesso, ma in realtà lo sanno.
A che titolo aderisce? A che titolo aderisce?
Non lo so.
Lei?
No, io lo voglio chiedere a una persona che noi abbiamo contribuito indirettamente a creare questa roba qui, perché tutto è nato dalla testa, dalla mente perfida, ma in qualche modo geniale della signora Maria Rosaria Boccia. Buonasera, dottoressa Boccia. Buonasera, buonasera.
Ah,
come sta? Come
buonasera, caro Giuseppe.
Come stai? Come stai? Allora, accanto a te c'è anche la signora.
Bene. Come sta?
Io ho interrotto le registrazione del nostro podcast per te.
Beh, grazie, perché devi sapere che da quando si sono conosciute nei nostri studi a Roma, nei nostri studi a Roma,
le due
sostanzialmente,
signore.
Sì, esatto, hanno preso vanno d'amore e d'accordo, la signora Rita De Crescenzo e la signora Boccia, e hanno creato un podcast dove parteciperò anch'io, che si chiama Pasta Podcast. Allora, dimmi un po' l'idea di questa manifestazione
posso primariamente capire cosa fanno insieme la signora Boccia e l'ottima De Crescenzo? Cioè, voglio dire, vedere insieme queste due signore, una bionda, elegante, con un suo...
Perché l'altra invece che è l'altra? L'altra
beh,
che...
insomma, l'altra non è esattamente
non è il prototipo
Sciences
dell'eleganza,
po.
Dici?
Non è esattamente Sciences Po.
Stasera è anche
non
abbastanza sobria, da quello che vedo dal video è anche abbastanza...
Come devo fare io che per forza mi vuoi istigare? No, però
no,
abbiamo detto istigare. Non ci facciamo istigare. Ora
no. Ha detto che sei Rita ha detto che non sei elegante, ha detto che sei un po' cafona.
Beh,
dice
fuori dubbio.
Vedi com'è luminosa, com'è non elegante.
Allora
forse
posso...
non ti piaccio.
Allora scusami.
Piaccio a mio marito.
Ma cosa c'entra lei con Conte? Scusi.
Bravo, giusto.
Signora De Crescenzo, cosa c'entra lei con Conte? Che c'entra?
Ma io non ho nominato nessun Conte.
Esatto.
Io
bravo.
Vado a questa manifestazione come mamma, come donna e come bisogna
come
fare
mamma,
tutta la gente.
Brava.
Come cittadina, ma è tutto quanto.
Lei, scusi,
non ci posso andare.
Scusi,
c'è ciò che io non ci posso andare.
Bravissima. Signora De Crescenzo, mi scusi, lei è contro la guerra, immagino, no?
È logico.
E anche contro il riarmo, mi sembra, no? Con il fatto di armarsi.
Stop alle armi. Abbiamo i figli, i soldi servono per fare altre cose.
Bellissimo.
Nelle città la gente muore di fame. A posto di scattare bombe e missili e tutto quello che vogliono fare, lo possono usare per altre cose i soldi.
Ma ha ragione, ma posso dirti che
no, oggigiorno io mi voglio regolarizzare ancora di più. Voglio capire perché non ci mi aiuta a firmare. Non ho mai votato.
posso dirti una cosa, signora De Crescenzo, è il popolo, ragazzi. Ma
no,
se uno vuole se uno vuole fare qualche cosa col popolo, deve chiamare la signora De Crescenzo. Non è
non
che chiami
la cravatta e la giacchetta, ma tengo un'intelligenza come la tua.
Scusi, signora De Crescenzo.
Scusi, tengo l'intelligenza come la tua.
Esatto, dice
adesso come la mia.
Però...
è la cravatta, ma sono intelligente. Fai un'altra
come
cosa, volevo
adesso,
dire,
sì,
dal video che avete
adesso.
Visto.
Sì.
Non ho nominato il sindaco di Napoli, ma il sindaco di Roma.
Sì, vero. Scusi, signora De Crescenzo, mi dica una cosa. Lei perché dice che tutto è
ma
gratis?
Ma come li organizza sti pullman? Scusi, come li organizza sti pullman? Che vuol dire gratis?
Delle cose fondamentali, altrimenti partiamo velocemente da quello che hai detto tu, Giuseppe. Noi siamo tutti il popolo, no? E chi ci rappresenta, sia al governo, al comune, alla regione,
Regione deve rappresentare il popolo. Il popolo, vabbè, siamo noi e Rita e tutti. Quindi è giusto che tutti abbiano voce.
Sì,
e
ho capito, ma che
è stato realizzato proprio.
Ma scusami un attimo, però scusami, adesso non stiamo parlando del podcast, va benissimo. Ma l'idea di questa manifestazione è anche un po' tua, di portare la signora De Crescenzo lì a Roma il 5. Anche
no,
un po'.
Io le ho detto semplicemente che lei deve aderire agli inviti politici che le vengono proposti. E quindi chi ha organizzato questa manifestazione l'ha contattata, le ha chiesto di collaborare lavorativamente, lei ha accettato la collaborazione lavorativa e quindi da influencer ha cercato di portare, cercherà di portare
aspetti,
a Roma.
L'ho fatto veramente con il cuore.
Cioè, lei
cosa
è stata contattata, no, ma mi faccia capire, la signora Boccia sta dando, dottoressa Boccia sta dando la notizia. Cioè, la signora De Crescenzo è stata contattata dai 5 Stelle, ho capito bene?
La signora De Crescenzo è stata contattata da chi? Da una parte di organizzazione della manifestazione.
Ok, benissimo. No, signora De Crescenzo, le volevo chiedere questa.
Benissimo, ma è una notizia.
Ma ognuno fa quello che vuole. Scusi, signora De Crescenzo, mi scusi.
Ma non lo so, ma no, ma attenzione, ma questa è una cosa che va capita bene, va chiarita. Ma, cioè, ma no, di che stiamo parlando?
Allora invitaci all'area che tira e te la facciamo capire meglio.
Allora,
bravo.
scusa.
Ma volentieri,
Giù un attimo. Scusa,
Rita. Vicino a quattro, ti faccia il faccette.
Rita, scusami un attimo. Tu hai detto che si tratta di una collaborazione lavorativa. Dunque, tu hai sostanzialmente sei stata retribuita.
Esatto.
Chi l'ha retribuita?
Sei stata pagata.
No.
Dall'associazione.
No. Forse hai capito male.
Scusami.
No, hai capito male.
Ah no, che ne so. Io pensavo.
No, io non sono stata pagata. No.
Ah, pensavo.
Perché però tu hai scritto partnership.
No, io lo metto su TikTok partnership retribuita, perché sui social quando dici delle determinate cose su TikTok ti bannano i profili. Quindi io metto sempre. Bravo. Io metto sempre, non sono stata né pagata, stata avvisata di questa cosa e voglio partecipare a questa cosa.
Va benissimo. Senti, ma tu che faresti?
L'unica cosa che vogliamo sottolineare è che, poiché diciamo i treni funzionano un po' male, hanno sostituito i treni con i pullman, quindi non si va più in treno ma in pullman, tutto gratis.
E chi paga? Tutto gratis, chi paga?
Chi paga?
Ci sono delle associazioni che dopo pubblicherò pure.
Va bene, benissimo. Rita, scusa.
Ma associazioni, ma fatemi capire, ma di che stiamo parlando? Cioè, voglio dire, non è stata pagata, ma è stata contattata dal movimento. Ma no, adesso non capisco più. È stata contattata da alcuni del Movimento 5 Stelle e lei sta organizzando i pullman per andare come a Roccanaso, praticamente uguale.
Ma non mi
ma allora ritorniamo un attimo, ripioviamo.
Mamma mia, ragazzi.
No, più un po' ci gioca.
Però scusa, ma chi paga? No, ferma un attimo. Chi paga? Voglio capire, signora Rita, sti pullman, chi li paga questi pullman per andare a Roma?
Allora, ci sono delle associazioni che hanno organizzato questi pullman che partono dalla stazione centrale. Proprio oggi mi hanno contattato.
Ma chi li organizza? Ma perché contattano lei? Ma lei chi è, signora?
Tutta la gente di Napoli!
Domani
pubblico i nomi delle associazioni.
Va bene. Senti, ma che ci faresti tu con gli 800 miliardi della von der Leyen?
Ma mica è Ursula von der Leyen. Non è Ursula von der Leyen, è semplicemente la De Crescenzo.
Lei la conosce, la signora?
Ma che te ne dici della De Crescenzo? Ma chi è sta Ursula?
Scusi,
chi
lei
la c'ha signora Ursula?
Lei la
quelli che stavano la sirenetta. La signora Ursula.
La Ursula von der Leyen. Quella è il presidente della Commissione Europea che vuole investire 800 miliardi.
Io non me ne intendo di politica, non conosco i nomi di questa gente. Io sono una TikToker influencer.
Comunque, signor Conte, lei oggi voterebbe per Conte, diciamo la verità, l'ha detto già da noi. Oggi
Conte. Conte.
Benissimo, grazie. Io ti abbraccio.
Comunque,
Rita,
la vera
presto.
Notizia è la dottoressa Boccia, battutaccia, da San Giuliano a De Crescenzo. Beh, è una cosa pazzesca. Comunque, permettetemi. Comunque,
ciao, 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 bacio, ciao. Addio, ragazzi.
Viva l'Italia, ragazzi.
Viva
l'Italia.
Comunque
è colpa tua, posso dirti?
No, non è colpa mia.
Questa è colpa tua. Sì, colpa
io sono
tua.
Entusiasta di questa cosa. Entusiasta.
Tu stai distruggendo questo paese.
Ma che distruggendo questo paese?
Distruggendo.
Rita De Crescenzo è un genio. Questo è un genio assoluto. Questo è un genio. Renato da Genova è un genio. Avrà fatto quello che ha fatto nel passato, ma chi se ne fotte? La gente può cambiare. Dai, Renato da Genova, dai, dimmi.
Allora, io volevo chiedervi gentilmente se possiamo parlare tutte le sere della tirata di capelli di Romano Prodi, perché è secoli che parliamo di fascismo, di femminismo, ancora tutta la vita, Parenzo, avete assoldato i meglio comici a Sanremo per fare le domande sul fascismo, tutta la vita avete posto le domande a Berlusconi e non si è mai scomposto una volta. La prima volta che avete ricevuto una domanda scomposta, questo ha alzato le mani, ha alzato le mani, questo ha alzato le mani. No, ma non è che ha sbagliato, va sottolineato, ha sbagliato che l'ha toccata, ha sbagliato che ha negato e voi volete chiudere la cosa come se niente fosse.
Ma ne ho parlato io per primo, ma di che parli?
Il trappolone, ma ne ho parlato,
ma non ne ho parlato assolutamente, ma
voi, voi dovete parlarne quotidianamente, perché voi appena uno vi viene contro, senti, siete questi,
oggi è stata condannata
la libertà,
Marine
non
Penne,
sapete neanche cosa...
No.
Ma
oggi
cosa c'entra Maria Le Pen? Cosa c'entra? Noi in Italia parliamo di femminismo tutti i giorni, di cognomi al femminile, noi stiamo toccando il ridicolo. Noi abbiamo il presidente del Consiglio donna, donna, e che funziona, e voi parlate di altre cose pur di non parlare. Funziona per tutti. Se chiede in Europa come funziona la Meloni. Per
ciao,
tutti, abbiamo
ciao,
avuto
ciao,
per dieci
ciao,
anni chi
mio.
Parlava di mono.
All'attacco, all'attacco, all'attacco. In collegamento Simone Pillon. Buonasera, buonasera.
Buonasera, 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 buonasera.
Come andiamo, pure, dottor Pillon?
Non finisce sempre mai, bene, roba. Benissimo. Giorni meravigliosi. A parte per la
Temporetta,
che
non finisce
ovviamente
mai, non
gli
finisce.
Sono saltati addosso i soliti giudici di sinistra. Vedo che i francesi hanno imparato alla svelta a copiare l'arte degli italiani, che è quella di mettere in galera gli avversari politici.
Beh, sai, se sono
subito,
corrotti,
no?
Processo per corruzione,
se poi la
sai
corruzione
com'è?
La indagano solo e casualmente a destra, casualmente
e
perché
chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto? Mi pare che il Qatar Gate, mi pare che in Europa il Qatar Gate ha coinvolto anche
giorni,
altri personaggi
tutti
di sinistra
sul giornale, no? Le due piddine indagate, vedo che ne parlate
no, non sono indagate,
no, non sono indagate,
ti becchi una querela, non sono indagate in alcun modo,
non sono indagate, ho capito,
le due piddine, no, si sono autosospese, ma non c'è nessuna indagine nei loro confronti dal punto di vista giudiziario. No, no,
bene,
te lo dico
bene,
perché sei avvocato e rischi che quel papillon, rischi che quel papillon ti venga, sì, rischi
no,
che quel papillon che spesso
niente,
hai,
non rischio ben
si
niente,
sbianchi
siete
dalla
voi,
vergogna,
siete
perché
sempre,
non sono indagate.
Sempre, sempre,
le due
di
piddine di cui hai parlato
quando
non sono indagate.
Ce la fate col voto, ce la
rischi,
fate
stai rischiando,
con
stai rischiando, stai rischiando, stai rischiando.
Andiamo
sto
ad una,
salvando il culo.
Andiamo ad una cosa molto più concreta. Allora, la questione è semplice. Tu hai scritto: il parricidio sarà punito con una pena più mite del femminicidio. Vi pare normale? La violenza non ha genere. Tutte le vite umane hanno pari dignità. Avrebbe strangolato il padre di 75 anni, 43enne, arrestato a Foligno. C'è una donna che ha strangolato il padre. Dunque, secondo te il femminicidio non esiste? Diciamo la verità, non esiste.
Ma il problema è che la vita umana ha sempre lo stesso valore. Non può esistere che se ammazzo una donna mi faccio l'ergastolo, se ammazzo un uomo mi faccio 20 anni.
In Italia il governo
così.
Di centrodestra vuole creare il reato di femminicidio.
È un errore, tra l'altro, gestito da un ministro che viene, non ci dimentichiamo, dalle file dei radicali e non ha mai di fatto preso le distanze dal femminismo radicale, anzi si rivendica femminista e lo dice in ogni piesso spinto. Allora, il punto è che è un obbrobio giuridico, perché la Costituzione dice che abbiamo tutti pari dignità.
Ma certo, ma Milei lo vuole cancellare, Milei lo
no,
vuole cancellare.
Milei è una persona normodotata che cancella, tra l'altro quando il PD era al governo ha fatto le norme sul così detto femminicidio, che in realtà femminicidio non era, perché aggravava la pena per tutti coloro che ammazzano il partner, il convivente, il compagno.
Ma secondo te c'è un'emergenza o no? Secondo me non c'è un'emergenza.
Non c'è un'emergenza perché i numeri, se andiamo a guardare, sono quelli più bassi d'Europa. Siamo tra i paesi più virtuosi d'Europa. Poi anche solo una donna ammazzata è qualcosa di grave, ma anche solo un uomo ammazzato è qualcosa di grave. Questa figlia che ha ammazzato il padre non è una cosa orribile, gravissima.
No,
ovviamente è solo sulla stampa locale, solo sulla cronaca locale, non gli frega niente a nessuno, non avremo nessuno che si mette in ginocchio in Parlamento, nessuno che fa le sceneggiate su Repubblica, nessuno che chiede una legge sul parricidio. Perché? Perché ammazzare un papà da vecchi se ne frega, invece
no, ma è così, ma la realtà è questa, c'è una... che c'è? Briganti, che c'è? Buonasera,
vorrei...
buonasera dottoressa Briganti,
buonasera,
un applauso.
Prima buonasera. Di tutto un saluto ai 2,9 milioni di euro che hanno portato alla condanna di Marine Le Pen.
Vabbè, ma che c'è?
L'estrema destra è rigore solo contro gli altri e mai verso se stessa.
Vabbè, dai, andiamo.
E poi trovo di una volgarità inaudita mettere sullo stesso piano queste due situazioni, mentre una ragazza ventenne è stata uccisa, pare, con una coltellata alla gola poco fa a Messina.
Esatto.
Quindi ti vergogni di dire
invece non è grave uguale?
Ti vergogni di dirlo? Ci sono anche uomini che hanno fatto purtroppo stragi.
Ma scusi, ma lei pensa che la vita di un maschio sia meno importante della vita di una femmina?
Contro le donne. Si vergogni di sminuire?
Io ho
fatto vari esami di diritto, la ringrazio, lo conosco meglio di lei, che non sa neanche la differenza tra indagini ed essere indagati. Lo conosco meglio di lei. Si vergogni un pensiero a questa ragazza che è stata uccisa
e continuate
a sminuire. Da uomo le si dovrebbe scusare per quello che è accaduto pochi minuti fa e invece sminuisce.
Però, ma abbia pazienza,
ma
che
però, scusa,
ha chiesto scusa a Prodi, lei ha chiesto a Prodi di scusarsi.
Io l'ho scritto, ho detto che aveva sbagliato, l'ho detto 200 volte, forse non legge il giornale.
Scusami un attimo, Simone
dice a me, ha stirato i capelli, non ha scozzato una donna.
Però scusi un attimo, non ho capito, secondo te un uomo quando c'è un femminicidio si dovrebbe pentire in quanto uomo, si dovrebbe vergognare in quanto uomo?
Abbiamo sentito dire queste cose, mentre c'è una ragazza che è stata uccisa.
Ma sì,
ma lei può anche buttare, lei può anche insultarmi
costruito
a livello personale. Io sono una che ha denunciato e che aspetto ancora giustizia, quindi si pulisca la
bocca. Giuseppe,
una ragazza
è finta,
che è stata uccisa
è
e si parla in questo modo di femminicidio sminuendo un'emergenza che non è più di moda. Lei deve ascoltare, non è più di moda e non ci, e nessuno se ne occupa più, solamente perché non è più tra virgolette di moda.
Scusami un attimo,
lo dico alle persone che sono state uccise, alle donne.
Fermi tutti. Allora io voglio capire un attimo dalla Briganti questa cosa qua. Nei giorni scorsi a Bologna ci sono stati dei cartelli che sono stati messi da un'associazione che giustamente faceva il verso ad alcuni cartelli messi in Emilia Romagna sulla presunta violenza degli uomini nei confronti delle donne. Se mi lasci ti tolgo i figli, non te li faccio più vedere, eccetera. Tu hai definito questa cosa vergognosa, perché non ho capito?
Io trovo vergognoso mettere sullo stesso piano un'emergenza sociale assolutamente non risolta in Italia e non affrontata come il femminicidio, perché non servono nuove pene, Giuseppe.
Brava.
Serve la prevenzione, se no i ventenni si continua a essere, le ventenni saranno ancora vittime, non solo le ventenni.
Ma perché quei cartelli di Bologna
quindi
non vanno bene? Non ho
fare
capito.
Gli slogan per prendere voti, oppure fare il post il 25 novembre per prendere
ma
cuoricini,
ma che c'entra con quei
convegni,
con quei
perché non sono sullo stesso piano, perché la violenza delle donne contro gli uomini nell'ambito di una relazione è totalmente minoritaria, non è
ma
un'emergenza,
non è
un'emergenza,
è una cazzata globale. Allora, se voi prendete la situazione dei papà separati in Italia, scoprirete che i papà separati sono molto spesso vivono in macchina perché non hanno neanche i soldi per avere un appartamento.
Bravissimo.
Molto spesso vengono maltrattati dalle donne che però gli dicono tanto non ti crederà nessuno, quindi vai pure a denunciare, ti prenderanno
in giro. No,
molto
è la stessa cosa di uccidere.
Molto spesso vengono umiliati, vengono spremuti.
È la stessa cosa di uccidere, lei è un avvocato, risponda.
Mantenendo
è la stessa cosa
la
di uccidere.
E i figli, e molto spesso senza
noi non sappiamo le cause di queste separazioni.
Tolti. No, scusa, abbi pazienza o no?
Sì,
allora, se vogliamo parlare di emergenze, ci sono emergenze da tutti i punti di vista, ma io non entro nella trappola della guerra dei maschi contro le femmine, perché è una cazzata.
La fa.
Allora,
ha paragonato
la guerra dei maschi contro le femmine la lascio fare a voi di sinistra. Io dico, le donne vanno difese e tutelate sempre, ma i maschi e le femmine hanno pari dignità, quindi piantiamola di fare queste leggi del cavolo che mettono semplicemente ancora più benzina sul fuoco
dovrebbe
del conflitto.
Dovrebbe essere un tema trasversale, non ha un colore politico combattere contro le violenze.
Ma ho capito,
è
ma
molto grave quello che
ma
ha detto.
Tu stai dicendo un'altra cosa.
Sì.
Ci sono delle violenze nei confronti degli uomini che sono clamorose, dei padri separati, violenze psicologiche nei confronti degli uomini da parte delle donne.
Ma non le puoi paragonare.
Ma chi le
paragona?
Ma che vuol dire?
A una società in cui una ragazza esce di casa e si parla di una coltellata in gola. Io non ci sto a paragonarli. Non ci sto a metterli sullo stesso piano. Non ci sto a metterli sul. È colpa dei migranti. Questo ci mancava.
È colpa dei migranti.
migranti. Certo, è colpa dei migranti, questo ci mancava.
Mandiamoli
i luoghi
casa
comuni
loro.
Invece di risolvere qualcosa, chi è il governo?
Fermo là. Allora, c'è una frase di Trump che penso che l'altro giorno ti abbia fatto godere: sarai operata. Rivolgendosi a una transessuale, ma rimarrai sempre un uomo. Quanto ti ha fatto godere questa frase?
Ciao, è stato un orgasmo multiplo, perché solo pensare che il presidente degli Stati Uniti riesca a dire una ovvietà e i giornali di sinistra insorgano contro quella ovvietà è qualcosa che veramente rasenta il godimento assoluto.
Beh, ma scusami, ma se uno si opera, però diventa una donna o no? No.
Ma che diventa una donna? Ma XX o XY sono scritti in ogni cellula del nostro corpo. Ma tu diventi una persona che si è amputata un pezzo di corpo, cioè diventi tecnicamente un invalido, diventi una persona che ha una invalidità.
Un invalido,
ma anche senza operazione l'identità te la stabilisci, mica deve dare il permesso lei per definire un'identità di genere. Mica abbiamo bisogno del permesso.
Posso autopercepirmi come un quindicenne?
Ma mica abbiamo bisogno del permesso per definire
l'età
l'identità
sesso,
di genere,
non
studi,
ce li diamo noi.
Visto che
l'età
non si ricordava neanche
noi, ce li diamo noi.
Fermi tutti, grazie Pillon, a presto, fermi tutti, ciao, a presto.
Ciao.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Bagni di Palazzo Cipolla, mostre di Picasso, eccezionali, dove è stato anche il tigre.
Mamma mia, che serata ragazzi, che serata. E non è ancora finita, c'è ancora tanta roba, c'è ancora tanta carne al fuoco.
Purtroppo.
Alla mia sinistra un signore signore che ha fatto scandalo nei giorni scorsi, te lo presento subito, e dunque ho richiamato subito per alcune descrizioni, alcune cose che ha detto sui poveri e non solo.
Ma perché fai solo cose che fanno scandalo? Perché non c'è qualcosa di costruttivo che racconti anche il paese reale, quel paese fatto di aziende, di donne e di uomini che ogni giorno si svegliano normalmente la mattina e non pensano a squirtare, a fare delle gangbang, a impiccare la gente, a sparare ai ladri. Cioè c'è un mondo che tu non racconti e non rappresenti, che in realtà è il cuore pulsante di questa straordinaria nazione.
Uso guarda
il
che io ogni giorno racconto il paese. Ogni giorno racconto il paese.
Tu racconti gente che si escrementa negli stadi, racconti gente che va con l'escort, e va benissimo, per carità, racconti gente
che
trovato, dorme con la pistola
sotto
il
trovato recentemente una puttana trans complottista. Beh, il top del top. Beh, nei prossimi giorni.
Dice la classica puttanata, infatti. Dice la classica puttanata.
Nei prossimi giorni ti racconterò tutto. Sarà musica per le nostre orecchie. Alla mia sinistra un signore.
Non ci sarò quei giorni.
No,
non ci sarò.
Un signore che
quando
si chiama
accadrà.
Pippo Mercuri, eccolo qua.
Barocco Power.
Che cazzo vuol dire Barocco Power?
Sempre barocco.
Barocco. Ah, sempre barocco. Scusi, il suo orologio
barocco,
che ha in questo momento. Che
il barocco,
no, questo è nella storia del giocattolino, un Philip Lane.
Un Philip Lane, questo qua?
Sì.
Da quanto?
1.000 euro.
Un
giocattolino.
Un giocattolino da 1.000 euro. Ma la gente con 1.000 euro è lo stipendio mensile di un operaio, Mercuri.
Che non si merita tanti soldi perché non li sanno spendere.
Cioè in che senso non li sanno?
Perché i poveri sono poveri? Perché non sanno spenderli.
Perché non ce li hanno.
Ma chi no, non ce li hanno perché non sanno spenderli e perché hanno una vita triste.
Ho capito, ma tu dici che è una vita triste. Tu sei stato anche fortunato, poi per carità qualcosa hai fatto anche da solo. Però non puoi dire
che
i poveri hanno una vita triste. Perché hanno una vita triste i poveri?
Cosa fanno? Pensano solo a pagare le bollette. Sì. Ai problemi che stanno male, che non riescono a comprare quella cosa lì, che poi anche quando hanno i soldi, come li spendono?
Sì.
Ah, vanno a fare il finanziamento per prendere l'iPhone ultimo tipo, poi si fanno i finanziamenti per pigliarsi la macchina più bella per sentirsi ricchi.
Sì, sentirsi ricchi,
ma poi non lo sono.
Perché
quindi
cos'è per te la povertà?
Per me la povertà
è una disgrazia.
Secondo me chi è povero se lo merita anche di essere povero.
Come
io mi merito di essere ricco, i poveri si meritano di rimanere poveri.
Ma come si permette?
Allora, innanzitutto, l'altro giorno ha raccontato una cosa, è la cosa che ha fatto scandalo, la prima scopata sui soldi.
Sì, cioè, sì.
Come, cosa è successo?
Bellissimo.
Cioè? Ripeti.
Che sì, quando sono uscito con mia moglie, sì. Dopo che, con mia attuale moglie, sì. Dopo che abbiamo fatto cena, serata e tutto quanto, siamo andati in camera da letto, io avevo 15.000 euro in contanti.
Ma poi perché c'hai 15.000 euro in contanti? Me lo spieghi, Pippo? Non ho capito.
Perché comunque per andare in giro.
Per andare in giro c'ho 15.000 euro in contanti.
Se ti capita, se ti capita di dover prendere una bottiglia da 1.000 euro.
Vabbè, comunque avevi 15.000 euro in contanti. E dunque?
Allora li ho presi, li ho versati sul letto.
Ma non è normale, però, scusami, detto, non è normale girare con 15.000 euro in contanti.
Come no? No. Sono i miei 15.000 euro, sono i 100 euro dei poveracci.
Vabbè, allora,
ma come si permette?
Allora niente, li ho versati sul letto e gli ho detto a mia moglie: adesso facciamo sesso, tu sudi e tutti i soldi che ti rimangono attaccati sono tuoi.
Così,
mamma mia, che mamma mia.
Era ricoperta di soldi.
Lei ha visto troppi film, caro.
Musica!
Film.
Allora, prima di tornare con Pippo Mercuri, abbiamo innanzitutto Jonathan da Prato. Vai, Jonathan, dimmi.
Oh Giuseppe, l'hanno rifatto prima in Romania e ora anche in Francia questi sudici. C'è un attacco alla democrazia. Viva Marine Le Pen! Un processo rocambolesco in primo grado. Rocambolesco,
ma che ne sa? Questo non sa fare un O col bicchiere?
È un attacco alla democrazia.
Cosa urla? Questo è l'imprenditore.
Questo
io
fa il
sono
tipo
un imprenditore, stai zitto, ma Valenzo, vai a fare in culo. Imbecille, questo è un attacco alla democrazia.
Un attacco alla democrazia, giudici in Francia.
Piazza, l'hanno rifatto come in Romania. Le toghe rosse la sono Corte il problema dell'Europa.
Romania.
Noi carrati di Putin.
Le toghe rosse in Romania.
Allora, Jonathan da Prato sostiene che c'è un grande complotto contro la Le Pen per non
Jonathan
farla.
Da Prato è uno spostato.
Che vola
no,
nei
sondaggi. Ma stai zitto, se stai più corna in testa ad un cesto di lumache.
Hanno fatto un processo in primo grado senza
si può fare l'appello. È un cosa rocambolesca.
Per condanna, quella ha ricevuto una condanna per corruzione, la signora Le Pen.
Vai sui siti di Porro, vai a leggere sui giornali.
Sui siti di Porro, perché adesso Porro cos'è? La verità, Porro?
Vai a leggere le notizie.
Anna da Roma, grazie Jonathan.
Parli come Putin. È intervenuto su questa roba.
Ancora la Briganti?
Sì, è qua. Dimmi.
Signora Briganti, io l'ho sentita.
È la strega cattiva di Biancaneve questa.
Ma vai a fare in culo, Parenzo.
Lei è una signora
che vedo che si infervora quando giustamente difende le donne. Allora io dico, una signora che difende così tanto le donne, perché non ha il coraggio di andare davanti alle moschee e difendere quelle donne che vengono?
Ma io lo faccio sempre. Lei non sa nulla, perché lei è impegnata a voler trasformare Cerno in una persona diversa da quello che è, mancando di rispetto alle sue scelte personali. L'ho sentita i termini che ha usato su Cerno, molto inappropriati. Ma io lo faccio. Lei vuole trasformare Cerno in un'altra persona, ma come si permette? Ma quando mai? Ma se lei non legge,
quando ci sono le musulmane,
ma io ci vado volentieri. Anche questo giovedì,
però aspetta,
certo. Lei è una gran vigliacca.
Vabbè, e si va all'insulto. Ma certo, insulti è l'unica cosa che sa fare. Ma quale insulto gli uomini? Come si fa a difendere un uomo che sgozza una donna? Ma come se, ma chi le insulta? Papà di famiglia, guardi, ma stia attenta. Ma chi le ha insultati?
Come lei, da donne cattive.
Ma io non ho buttato fuori casa proprio nessuno, anzi, sono stata fin troppo buona nella mia vita. La sto pure ascoltando.
Non è vero che lei è buona, altrimenti sarebbe giusta.
Molto generosa.
Anche quegli uomini che poverini vengono cacciati da casa. Da donne che
ma lei prepari la cena a suo marito, scusi, lei non vuole fare una geisha, la geisha.
Ma lei, io sono una geisha, ha già fatto tutto, lei pensi a fare giornalista giusta e obiettiva, ha capito?
Ma come si fa a mettere a confronto
e mi insulti e vai con le parolacce, ma infatti,
ma
lei si è espressa su Cerno poco fa con delle parole pesantissime.
Allora aspetta. Allora, hai detto una cosa che Cerno ti dispiace che sia frocio,
sì.
Perché?
Sì, molto tanto, grave. Guarda, perché questi uomini così intelligenti, no, briganti, questi uomini così intelligenti
io sono
non
una
devono
donna, Anna,
perdere
una
donna, lei che sa. Sa che questi uomini così intelligenti ed altamente intellettivo altissimo devono procreare, perché devono mettere nella società ragazzi, uomini intelligenti che possono diventare un giorno scienziato, devono andare con una bellissima donna, una bella figa, una modella, magari solo per una volta.
Ma sono scelte dei singoli, ma sono scelte dei singoli. A parte che esiste la bisessualità, ma lei non sa neanche cosa significhi.
Allora, Anna,
brutta strega che
lei
ha
non
detto,
sa neanche cosa
stronza.
Significhi la, a parte che non ho bisogno di insultare, tutti gli insulti le tornano indietro.
Ma lei
non sa neanche cosa. Cos'è la bisessualità? Esiste la bisessualità e sono scelte individuali. Un essere umano va con chi vuole.
Va con chi vuole.
Io lo sono, non mi dico, lo sono.
L'uomo e la donna. L'uomo e la donna. Ha capito?
Però scusa, però scusami, allora la signora Anna da Roma sostiene che Cerno è talmente intelligente.
Non chiamarla signora, però scusa.
Talmente intelligente che dovrebbe riprodursi.
Ma è Cerno stesso che decide cosa fare della sua vita privata,
non si può parlare di Cerno con determini inappropriati. Lei, per carità, non si riproduca lei, per carità di Dio, altrimenti avremo un mondo di cretine femministe
incallite.
Hai capito?
Ciao Anna. Torniamo al mitologico Pippo Mercuri. Allora, che pensi di quello che dice sulla povertà e della sua scena con la moglie?
Io penso che lui sia un finto ricco, perché uno si può essere povero con tanti asterischi e vestirsi con maggiore stile e gusto, che non vuol dire che non mi piaccia il marchio che ha, però certo lei non ha un ottimo gusto da quello che vede. E poi è un povero di spirito, per me
perché
è una persona
povero di spirito?
E terzo punto, ma tutti questi soldi in Italia, così cash, sono puliti o no? Se persone laureate, professionisti,
certo che sono puliti,
non hanno queste disponibilità,
certo che finché non li avete non potete sapere
soldi?
Come si fa a prelevare pochi soldi.
Ma da dove vengono questi soldi? Sono puliti o no? Preferisco essere povera e non cocainomane e non con 15.000 euro
Che bella vita che fai, però bella vita che fai.
Stai
seduta sul divanetto a guardarti c'è posta per te?
È un programma stupendo. Ora vogliamo attaccare anche c'è posta per
anche
te.
Anche De Filippi.
Io mi guardo anche Temptation Island, mi piace molto.
Però scusi un attimo, non ho capito perché lui non può vivere la sua vita come vuole. Una volta ha detto di avere buttato dello champagne dentro una piscina
un
e di aver fatto galleggiare le bottiglie.
Abbiamo visto il modello gintoneria come è andato a finire. Veda lei, si faccia due calcoli.
Infatti, che vita ha fatto Davide?
In
questo momento gli arresti domiciliari.
La vita da Dio
è vergognosa.
Così si spendono i soldi. Lui ha fatto vedere come si spendono i soldi. Mica come voi, che cosa fate? Le offerte in chiesa fate?
Ora tocca alla chiesa e le offerte in chiesa, magari lei quei 15.000 li dovrebbe portare in un oratorio che ne hanno bisogno.
Ma
sa
quanta beneficenza ho fatto? Io ho fatto beneficenza quando il parcheggiatore mi parcheggia la macchina, quando il cassiere mi carica la spesa. Questa è beneficenza.
Tu dici fai la beneficenza, ma la beneficenza con chi
persone
ti fa un favore,
per
con chi
bene
fa un
favore, che magari sono precarie. Se lei pensa che
tu non daresti mai dei soldi in Africa, per esempio,
no,
per i bambini africani.
No, perché tanto lì ci mangia chi gestisce l'organizzazione.
Non daresti mai alla Caritas, per esempio.
Mai
dei soldi, che ne so, a Emergency o cose di questo tipo.
Mai.
No. E vabbè, ma non ho capito, ognuno può fare del cazzo che vuole con i suoi soldi o no?
La cosa veramente immorale è sprecare i soldi in questo modo.
Ma che vuol dire sprecare?
Che non arriva
il più grande
a
come li spendi tu
ma non,
non sai neanche perché non ce li hai.
Io non vengo qui con le catenone d'oro.
Il più grande spreco che hai fatto qual è stato nella tua vita? Spreco tra virgolette, la spesa più grande qual è stata?
La spesa più grande è la macchina.
La macchina? Sì, quanto?
3,50.
E pagati 3,50 come? Una macchina. Ma lei che lavoro fa?
Che cazzo, beh, 3,50, capito. Che cazzo di macchina ti sei comprata? 3,50.
No, Lamborghini Murcielago.
Customizzata. 3,50. Ma lei che lavoro fa, scusi?
Io
no,
faccio,
non ho capito, mi
sfugge. Ho diverse attività, come okay. già detto. Diverse attività. Magari si informi sì. la prossima volta prima di parlare.
Sì. Mm. Faccio,
ce la dica che attività fa.
Prevalentemente faccio il pilota di jet privati.
In tasca.
Poi percepisco gli affitti di 6 case che ho in affitto.
Acquistate con, cioè, a me qualcosa.
Ereditate, belle, ereditate, senza fare uno sforzo, così.
Così.
Piovute dal cielo.
C'è gente che eredita, c'è gente che eredita.
Io posso avere, visto che viviamo in democrazia, no? Libertà d'espressione, io mantengo qualche dubbio su questi patrimoni ambigui.
I due gatti che hai a casa?
Parlando in generale, su questi patrimoni ambigui, io mantengo dei seri dubbi.
È vero.
Grazie Pippo, a presto. Fermi tutti.
La Zanzara.
Quindi praticamente per la bubba una persona che viene aggredita a casa non si può difendere, non deve difendersi perché altrimenti deve essere condannata, mentre una persona che ha la possibilità di vestirsi bene deve essere perseguita con forconi sotto casa. La coerenza della sinistra, complimenti, ma vaffanculo, va, è soltanto una briganti che non ce l'ha fatta quella lì.
Allora, molto bene, prima di prenderci una pausa e parlare di controllo di telefonini, per me controllare il telefonino di una persona è praticamente un crimine, dovrebbe essere messo tra i reati. Il controllo del telefonino del tuo partner, non solo del tuo partner naturalmente, cioè entrare nel telefono, nei messaggi privati di un partner, lo so che lo fanno molti,
credo quello.
È un reato assoluto. Prima di entrare in questo tema con una ragazza che è qui presente, Mario da Monza, vai. Mario da Monza in questa serata molto molto calda, Mario, dimmi.
Sì,
Mario.
Pronto.
Che c'è?
Sì,
che
pronto.
C'è?
No, io preferisco un Parenzo e una Briganti che dicono chiaramente che Prodi ha sbagliato.
Grazie.
Piuttosto che tutti sti boriosi. Friedman, ha fatto il gesto del nonno con la nipotina.
Bravo.
Ma è sua nipote la giornalista, non è sua nipote, le mani le tiene giù. La Gruber, gli ha tirato leggermente i capelli. Ma le ha viste le immagini? Le ha viste?
Ah,
le
è una vergogna.
Ma nessuno ha detto che ha fatto
No, ma minimizzano Fusani, se mi li tirasse a me non ci sarebbe nessun problema.
Ragazzi.
A te, non a un'altra persona, a te ti andrebbe bene, a un'altra persona invece può anche dargli fastidio.
Assolutamente,
io sono avvelenato da una settimana. Giusto.
A me lo dici, avvelenato, io sono furioso.
Sì, ne avevo una droga. Il tema politico della settimana non mi pare questo.
Chi se ne frega, via. Allora, è con noi una ragazza che si chiama Martina Maggiore. Buonasera
a tutti.
Eccola
buonasera.
Qui, Romagnola.
Romagnola Doc
di Riccione. Ha scritto un libro che si chiama Ma che stupida ragazza. Eccolo qua, ve lo faccio vedere. Molto bene, è stata fidanzata per un tot di anni. Quanti anni?
4 anni e mezzo.
Con una persona che si chiama molto famosa, che si chiama Cesare Cremonini, che è un cantante. E ha rivelato in questo libro alcune cose che riguardano il tradimento che ha subito. No?
Sì, anche il tradimento.
Anche
sì,
il tradimento,
sì,
oltre naturalmente alla depressione, cose, però, una serie di cose che lei ha avuto e su cui non vogliamo tornare. Ora, tutto nasce da che cosa? Dal fatto che lei un giorno guarda, sente un rumorino.
Sì, sente
dopo
un rumorino.
Dopo quanti anni che stava insieme al suo fidanzato?
Dopo 2 anni.
Dopo due anni e mezzo.
Il
fidanzato è un grande cantante molto noto. Diciamo.
Assolutamente.
No,
sì.
Non è un fidanzato qualunque.
Vabbè,
diciamo,
ho capito, sempre il suo fidanzato.
È un signore, un ragazzo, sì, ma è un signore che chiaramente avrà un sacco di fans.
Una persona famosa deve tradire per forza, diceva.
No, il contrario, però dico che. No, però dico, è normale che magari una persona come lui, che in particolare fa il cantante, possa ricevere affettuosità, messaggi.
Ma tu avevi qualche sospetto, diciamo, no?
No.
No, non avevi nessun sospetto.
Inizialmente no, zero.
Zero sospetti.
Zero, io mi fidavo totalmente. Ciecamente.
Ti fidavi ciecamente, sì. Anche la vostra relazione sessuale era buona?
Sì.
Cioè i ritmi erano buoni? No, ma sto dicendo, uno magari percepisce qualche cosa e dice, no, ma dopo 2 anni non scopiamo più, questo scopa con
altro. No, tutto bene.
No, andava tutto bene. A un certo punto che succede? Come si scopre la cosa?
Si scopre che io ero a casa da sola e sento le notifiche di WhatsApp. E vuoi non vuoi, la curiosità mi ha preso. Quindi sapevo benissimo che stavo sbagliando, sapevo proprio al 100% che stavo andando proprio in una strada senza fine. E quindi entro su WhatsApp e...
Dove WhatsApp? Sul telefono?
Sul computer, sul computer.
Cioè Lucia aveva il
telefono. Era rimasto collegato.
Era rimasto collegato là, un deficiente, scusa, adesso con tutto il rispetto, però cioè, uno... Cioè,
Vabbè, ma magari non si aspettava che andasse a vedere le sue cose, cioè...
Come non si aspettava? Stai lì a casa, uno sente le notifiche, vede WhatsApp là, uno ce va diretto.
Sì, ma non va a pensare, dai, questa va a vedere le mie cose, no? Si fa anche i cazzi suoi, giustamente.
E invece
no.
Che hai trovato? L'inferno?
Sì.
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 Chat per
sì,
chat.
Sì, chat.
Con quante donne in contemporanea?
Un po', dai.
Tipo quante? 4, 5.
Sono arrivata a 5.
5 chat aperte con dove c'era di tutto.
Ho capito, ragazzi,
ride, mi guarda e ride.
Mi guarda, ma è la Vespa Special Kid, ragazzi.
Ma che stiamo?
Ho capito, ma è la Vespa Special Kid. Risolvi i problemi?
No, fermo, giù.
Ragazzi, è la Vespa.
Ragazzi, ma ognuno fa il cazzo che vuole nella vita. Scusi, io non sto. La cosa è questa. È giusto o no andare a spulciare dentro i messaggi?
Questo
no,
è questo il punto.
No, ma sono prima a dirla, non è giusto.
Ti sei pentita di averlo fatto?
Mi sono sentita in colpa, però ad oggi no,
ma
forse
certo.
No, non mi sono più.
Non ti sei pentita.
Ma a tutti sarà capitato.
Aspetta,
almeno una volta.
Io non
scusa,
sono, posso dirti la verità, posso dire la verità. Io sono stato perlustrato, diciamo, in lungo e in largo. In lungo e in largo.
Ma tu sei, però scusami, tu sei il Totò Riina del tradimento, se posso usare un, diciamo così, per prendere il massimo della criminalità. Tu sei sostanzialmente il capo dei capi, sei il Bernardo Provenzano della criminalità seriale del tradimento. È evidente che se tu becchi Bernardo Provenzano, come minimo gli fai un controllo a testa ai piedi. Con te tu sei, diciamo, tutti i caveat del caso, perché non hai mai ucciso nessuno, ma sei il Provenzano dei tradimenti. Quello sei.
Io non dico nulla, però dico solo
quello. Che se la procura. No, te lo dico io che ti conosco da 13 anni, potrei scrivere un libro, potrei scrivere una Treccani, potrei scrivere però, nel senso
scusi,
del volume.
Adesso stiamo parlando però della signora Martina Maggiore, stiamo parlando di me.
Ma benvenuti a me. Io ho davanti a me la biografia di Churchill scritta da Andrew Roberts. Tu mi dirai perché? Perché la biografia di Churchill sono 1405 pagine. 1405. Se dovessimo fare un libro sui tuoi tradimenti, io penso che ci vorrebbero 3 biografie di Winston Churchill e di Andrew Roberts.
Ma non dire cazzate, 1400... Però scusami, ma non diciamo cazzate. Allora, lei trova queste chat, che fa? Ne parla o non ne parla? Perché qui è
il inizialmente
grande...
sto zitta.
Cioè, sta zitta.
Sì, sto
piange,
zitta.
Si dispera, che fa?
Sì, sto malissimo.
Sta malissimo.
No, sto malissimo.
Piange,
sì, però
ha trovato
lì...
delle cose concrete oppure delle...
No, non voglio dire cosa ho trovato.
No,
però...
ma cosa mica le chiedo i dettagli, ovviamente nei
però
nomi nei dettagli.
Cose
concrete.
Sì, cose
concrete.
Brutte.
Foto, video pure.
Cose brutte.
Cose brutte, che vuol dire bellissime per lui
brutte,
bellissime.
Brutte per me, ovviamente.
Allora, lei ne parla o non ne parla?
No, non ne parlo perché avevo talmente paura di perderlo che piuttosto mi sono tenuta tutto dentro.
Sei tenuta tutto dentro.
Sì, perché la dipendenza affettiva
poi... Per quanto tempo? Per quanto tempo, cara?
Per un po', sì.
Senti, la parola
mesi,
cara, ha detto
mesi.
La parola cara, ha detto la
che
parola cara
simpatica.
Perché lui entra in una dinamica,
sì, empatica, empatica. Ma per quanto? Per un anno, per 6 mesi, 3
no,
mesi? Cioè, come ha fatto?
Per un annetto buono, sì, un annetto buono.
E quella sera, come ha fatto a coricarsi con lui...
Perché
avendo
ho fatto
questo peso enorme di questa offesa eclatante che le è stata
senti bigotto, senti bigotto.
È stato più il pensiero di... parlarne e paura di perderlo che altro. Poi ho detto mi affido alle sensazioni che sento quando sto con lui perché poi ripeto quando ti rendi conto di essere effettivamente dipendente da una persona è difficile anche ritrovare
Però l'ha fatto un'altra volta.
Sì, l'ho fatto un'altra volta, però ero consapevole di trovare determinate
col
cose
col telefono.
Sì. No, sempre col computer.
Sempre col computer.
Sì, sempre
col computer. Cazzo, io dico, Cremonì, ma proteggiti di più, metti 10 password.
Sapevo le password.
Pure le password, sapevi? Come facevi a sapere le password?
Perché vedevo quando sbloccava il telefono, me lo ricordavo.
Ricordavi, facevi questa operazione di spionaggio, di guardare la cosa. ragazzi, cioè, ma siete
basta
tutte,
non tradire,
siete tutte
basta
uguali,
basta non tradire, basta
comunque
non tradire.
Per me, al netto di tutto, semplicemente per una Vespa specialty che risolve i problemi,
no, basta non tradire,
per non aver
dai,
commesso
no,
il fatto assolto no. Per non aver, solo però, per la Vespa specialty,
no, però scusami un attimo, no, al di là di questo non me ne frega niente, a me
metti
potrebbe essere anche
metti la Vespa, no, metti la musica,
non mettete un cazzo. Allora, io dico, hai fatto una cosa gravissima. Due volte sei entrato nella vita di un uomo che sicuramente era il tuo fidanzato, per carità di Dio. Vivevate insieme?
Sì, vivevate insieme.
Però per due volte sei entrata nella vita di quello. Io fossi lui, ti denuncerei.
No, vabbè.
Cioè, fossi lui, ti denuncerei, perché uno entra nella vita di una persona e scopre pure delle cose che magari uno vuole tenere nascosto. O no? Secondo te?
Ma non devi fare, cioè, nel senso, se
non lo devi fare.
No, cioè.
Ma se lui ti avesse detto io voglio una relazione aperta, cioè voglio stare
con te.
Una botta
in testa mi sarei dato.
Cioè?
No, no.
Cioè non accetti una relazione. Non accetti una relazione aperta.
No, no, per come sono fatta io no, cioè amo troppo, sono
però l'avresti
troppo.
L'avresti apprezzato, cioè il fatto che uno ti avesse detto magari guarda io sto con te, ti amo, ti voglio bene eccetera, però
non sta con me proprio.
Cioè se uno ti dice mi va, sto con te, mi va di scopare con altre, tu dici no.
No, non è quello che voglio nella mia vita.
Hai trovato la persona sbagliata, diciamo la verità.
Cioè. Ma io avevo 20 anni quando l'ho conosciuto.
Ma tu che cosa gli rimproveri, per esempio? Gli rimproveri il fatto di non averti detto subito come
no, io non gli rimprovero
lui?
Niente.
Vabbè, ma in generale, com'era, cioè, com'era lui? Cioè, se uno avesse avuto questa grande voglia di trasparenza, avesse avuto la voglia di essere trasparente, magari le cose sarebbero andate diversamente.
Se me l'avesse detto all'inizio, sì, però cioè, a parte che avevo 20 anni ed ero piccolissima e poi non c'è mai stato, cioè non ho mai aver pensato nella vita che potesse fare una cosa del genere con me.
Perché?
Ma perché insomma ci amavamo, cioè ci siamo amati.
Non vabbè, ma amarsi, cioè, ci sono due piani diversi, che l'amore,
lo so,
l'amore
però
e il
no,
sesso.
Non,
tu ancora sei convinta di no, che sono le due cose vadano insieme. Cioè che le due cose non diciamo si possano separare.
Ma no, se stai con una persona non, cioè, almeno non per come la vedo io, no, non la tradisci.
Non la tradisci.
No, sennò stai da solo.
Puoi diversificare. Feltri parla di diversificare.
Ho capito.
Altrimenti stai da solo, cioè perché rovinare una, anche perché dall'altra parte magari è una persona che ha dei sentimenti veri nei tuoi confronti, cioè
anche lui ce l'ha magari, solo che gli va di divertirsi con altre.
Io no, però.
Ma tu hai trovato dell'amore anche in questi messaggi, delle cose di affetto, di cosa era solo sesso.
Non ho trovato niente.
Vabbè. Marti, tanti auguri. Ciao. Fermi tutti, tra poco torniamo con un grandissimo Saif che è diventato cittadino italiano. Cittadino italiano. Fermi tutti.
La Zanzara.
Siamo al 28 marzo e non abbiamo ancora capito chi cazzo è la puzzola.
Stavo ascoltando il podcast, volevo fare una domanda a Parenzo. Ma perché con le telecamere dell'ottima aria che tira non va a cercare la puzzola? Io non dormo più, la puzzola, amico mio, la puzzola!
Abbiamo qui alla mia destra un signore che considera la prostituzione sostanzialmente una disgrazia, se non sbaglio, caro Saif.
Un cancro della società. Assolutamente, un cancro
della società. Cioè la prostituzione è un cancro della società.
È un cancro della società.
La prostituzione.
Sì, la prostituzione è il cancro della società.
Obbligare
una donna,
diciamo che
obbligare una donna a vendere.
Il cancro della società.
Sì, anche il terrorismo israeliano. Anche il terrorismo israeliano. No, Netanyahu.
Dov'è?
Netanyahu e le politiche terroristiche nei confronti di cittadini civili innocenti, uomini, donne, bambini. Terrorismo israeliano.
I terroristi
Hamas,
di Hamas
quando commette crimini contro dei civili,
cioè ottobre,
sono dei criminali.
Cioè
Hamas
ottobre,
quando resiste
cioè
ad un'occupazione illegittima è resistenza.
Capite, siamo andati subito su un altro argomento. Lui siamo partiti.
È resistenza
siamo
il 7 ottobre.
Siamo, no,
tu questo l'hai detto, esatto.
No, allora scusami, sei
detto adesso?
No, ha detto quando combatte contro
l'occupazione illegittima è resistenza. Ah. Crimini come se sono stati compiuti il 7 ottobre.
Se
sono stati compiuti. Se sono stati compiuti, perché ad oggi abbiamo solo Israele che dice che sono stati commessi quei tipi di crimini. Non ci sono inchieste. Non ci sono inchieste imparziali da questo punto di vista. Quindi, se mi permetti, Netanyahu ci dice una roba, io faccio un po' fatica a crederli. Ecco,
comunque,
io
guarda,
e mezzo
posso
mondo.
Dirti, il problema Hamas è stato quasi risolto, te lo posso dire.
Ti rassicuro io che fino a che non libererete quella terra, il problema Hamas lo risolverete.
Beh, è difficile, è una cosa che non ce la farai.
Vi aspetto da generazioni e generazioni future di Hamas.
Allora, però oggi è una giornata speciale per Saif, al di là della cosa che ha detto sulla prostituzione, che io non condivido, che è un cancro. La prostituzione è sempre esistita, caro Saif.
È diventato cittadino italiano.
È sempre esistita, non si può abolire. Non
ma
si
cosa
può
si può abolire? Cioè, ma voi vi rendete conto che noi obblighiamo delle donne?
Obblighiamo chi?
Sì,
obblighiamo, spesso le donne lo fanno volontariamente.
No, questo è la favola che ci raccontiamo. Ma donne che potrebbero fare qualsiasi altro tipo di lavoro, retribuite bene, non venderebbero mai il loro corpo. Io non ho mai sentito di una prostituta che fa prostituzione per piacere. Lo fanno per necessità.
No, per piacere nessuno. Ma anche una che pulisce il culo negli ospizi magari non lo fa per piacere, ma lo fa
per necessità. Sia molto più dignitoso di fare la prostituta.
Io non do una dignità, la giudica la persona stessa. Secondo me invece c'è un ordine superiore.
No. C'è una dignità morale.
C'è una dignità morale
su cui tutti noi siamo.
Dio, il Corano.
Anche, assolutamente. Dio ci dice che ci sono appunto delle situazioni che non sono consone all'essere umano, e vendere il proprio corpo è una di queste.
Tu mi hai detto oggi hai ricevuto la cittadinanza italiana, e di questo bisogna essere contenti, caro Davide. Immagino, no? Cioè, Saif è diventato ufficialmente. Io mi sono stupito. Tu non sei contento che lui è cittadino italiano?
Io, anche quando non è il suo caso, uno stronzo, ma che ha di, non è lui, ma uno stronzo, non è lui, ma uno stronzo che come dire rispetta le leggi, che è qui, lavora, contribuisce alle sue idee, ma anche qualora fosse, non è, ma anche qualora fosse, non posso che essere contento, perché la democrazia vive anche di stronzi. E quindi
però scusami, allora Saif Edine Abu Abid, quanti anni hai?
40 quest'anno.
40 quest'anno. Tu non eri.
Io sono arrivato in Italia a 3 anni e mezzo.
A 3 anni e mezzo.
Per 37 anni.
Perché non sei diventato prima cittadino?
Non sono diventato cittadino italiano perché dal 90 in poi l'Italia ha deciso che esponenti o figli di esponenti della comunità islamica che non avevano nessuna colpa se non quella appunto di fare associazionismo attivo islamico in Italia, non potevano avere la cittadinanza italiana perché considerati appunto pericoli per la sicurezza
pubblica.
Perché
vicini a che cosa? Perché voi eravate vicini alla tua associazione ai fratelli musulmani?
Semplicemente esponenti di associazioni appunto islamiche.
Cioè vicini a fratelli musulmani.
Però questo cambia un po' il quadro.
Questo non l'ha mai detto il Ministero dell'Interno. Mai.
Cioè
mai,
però la tua
mai.
Associazione è vicina ai fratelli musulmani?
No, noi siamo semplicemente degli esponenti appunto di comunità islamiche. Mio
cambia,
papà è stato appunto per anni attivista dell'associazionismo
questo
islamico
e cambia,
non gli è mai stato appunto contestato nulla, a me nemmeno, anzi cioè, mio papà addirittura non c'è neanche la multa per neanche la multa per divieto di sosta.
Sono l'associazione i fratelli musulmani, però sono una nota
attenzione quello che dici,
una nota organizzazione che ha
una nota organizzazione
avuto rapporti e legami forze che sono state messe al bando dall'Unione Europea,
mai confermati.
I fratelli
musulmani,
vabbè, comunque ci ha spiegato,
perché erano stati coinvolti in alcuni in alcuni finanziamenti sanzionati dall'Unione Europea.
Questo è ben differente.
Scusami,
è ben differente da considerarli appunto organizzazione terroristica o vicina al terrorismo.
Voglio capire una cosa, quelle immagini.
No, però mi confermi che i fratelli musulmani avevano finanziato associazioni in giro per il mondo molto vicine alle frange estremiste della Jihad? Questo è un dato di fatto.
Ma assolutamente no. Ad oggi non ci sono inchieste,
allora, però, ragazzi,
o sentenze che confermano questo.
Non stiamo su
e
questo.
E tra l'altro non sono dei fratelli musulmani.
Allora, però, scusami.
Basta. Se non sei di fratelli musulmani puoi stare tranquillo.
Allora, Saif, scusami un attimo. C'è un'altra cosa. In questi giorni, se è stata la fine del Ramadan, sono girate un po' di immagini di alcune preghiere all'aperto dove le donne sono quasi praticamente segregate, cioè con una specie
non sono segregate.
Sono chiuse in un recinto.
Hanno degli spazi dedicati, così come hanno degli spazi dedicati
però
gli uomini.
C'era un muro, ho visto tantissime delle immagini in cui c'era una separazione netta fatta di uno steccato di legno, eccetera, di uno steccato di legno.
Sì, non è assolutamente un problema perché la preghiera islamica comporta un movimento fisico, tra cui appunto prostrazione prostrarsi per terra, e quindi dal punto di vista appunto anche del pudore e dell'immagine non sta bene che un uomo appunto guardi una donna mentre è prostrata in preghiera,
cioè,
verso il suo,
cioè,
Dio.
Tu dici le donne mischiate agli uomini mentre pregano non va bene,
no,
perché...
No, ma questo non succede, le donne hanno dei loro spazi,
ma perché devono essere separate nella preghiera?
Beh, ma come in qualsiasi luogo dove ci sia necessità di separarle, in una piscina vengono separate, in dei contesti appunto dove il genere è suddiviso vengono separate. Questa è una cosa normalissima.
Alla mia sinistra Maurizio Scandurra, buonasera. Buonasera,
buonasera Cruciani.
Allora, lei è un integralista cattolico?
No, sono cattolico,
un cattolico molto, lei ha un'immagine lì sacra,
San Giuseppe Benedetto Cottolengo. Domani entriamo nel mese del Cottolengo, il mese della provvidenza, il santo dei poveri, sì, degli ultimi, degli emarginati.
Lei è
un, io sono
molto,
nato il giorno di San Giuseppe,
è anche molto vicino alla Lega, lei, no?
Anche assolutamente, tanto molto. Andiamo anche a congresso adesso, avremo la rielezione
di
Salvini.
La Lega parla di invasione islamica, spesso di pericolo islamico.
Guardi,
di,
io, ma assolutamente sì,
è un pericolo, signore?
Beh, assolutamente sì, più che altro quelli che lui rappresenta. Le faccio un esempio, forse nessuno sa che a Fossano, terra del senatore Giorgio Bergesio, con il sindaco Dario Vallone, da quando hanno preso la città a quei disgraziati del PD, sono la prima città italiana che non ha più dei CIE. Fossano è un comune CIE free, non ci sono più strutture che vengono date ad immigrazione regolare, ma non glielo dico comunque.
Ma che
per
me ne frega
dire...
a me di Fossano, le sto chiedendo un'altra cosa, Scandurra, le sto chiedendo una cosa che riguarda, è un pericolo, signore?
Signore, mi sembra una persona ragionevole, però molti di quelli che lui rappresenta assolutamente sì, hanno questo fanatismo. Quando lei prima diceva che c'è la necessità di separare, mi sembra di essere tornati indietro ai vecchi ginnasi. Mi sembra di essere tornati ai vecchi ginnasi, quando c'è ancora scritto nei palazzi delle scuole classi femminili e classi maschili. Ma scusi, la sua religione dovrebbe essere la religione dell'incontro. Quindi nel momento in cui lei divide in un'epoca social che è tutto confonde, sta dicendo un'eresia.
Fino a 25 anni fa in chiesa gli uomini e le donne pregavano separati. Me lo confermano?
Ma sì, ma fino a un certo punto.
Me lo confermano?
Fino a un certo punto.
Ma me lo
fino a un certo punto. No, fino a 25 anni
poi
fa.
A un certo punto
c'è
voi
stata
vi siete
la riforma
persi,
degli anni 70.
Poi a un certo punto
c'è
voi vi siete persi, vi siete diluiti.
Io, guardi,
avete deciso
io ho quasi 50
che la società
anni.
Doveva essere più importante e più influente delle religioni. Beh, se permettete, noi da questo punto di vista diciamo no. Diciamo che la religione è prima di tutto il nostro fondamento. Cioè, più importante noi, dello Stato.
La religione va insieme allo Stato.
Beh,
ma
no,
la religione vostra determina lo Stato. Voi non avete libero Stato e libera Chiesa. Voi non avete libero Stato e libera Chiesa.
Ma lo Stato non mi impedisce di avere una tipo, un tipo di modalità. Comunque, che non è assolutamente anticostituzionale.
Tu rivendichi il fatto che in alcune situazioni le donne devono essere separate dall'uomo.
Che è una follia.
No, è come andare in piscina, scusate.
Ma in piscina non vanno separati.
Ma gli uomini e le donne.
Ma dove lo dice che vanno in piscina?
Ma
lo spogliatoio è normale, ma nella vasca nuotano insieme. Perché lei nella Jacuzzi non si fa una trombata con sua moglie.
Ma io sto parlando,
lei Jacuzzi non si fa una trombata con sua moglie.
Ma io sto parlando dello spogliatoio, Scandura. Lei nello spogliatoio ha mai visto uomini e donne insieme?
O come?
In uno spogliatoio,
sì,
di una piscina.
Sì, ormai ha ragione. No, vabbè, no, piscina, parte,
devono
ovviamente
decidere le donne dove andare.
Sono d'accordo con la brigante.
E questo lo hanno deciso le donne.
Le donne decidono che devono pregare separate, sono tutte consapevoli di essere
separate. Ma perché voi credete che nella religione islamica ci sia un'imposizione sempre del maschio? Questo non è vero, perché poi veramente voi fate una discriminazione nei confronti delle donne musulmane come se fossero donne senza cervello, senza carattere o persone appunto soggiogate all'uomo. Ma guardate che le donne
vogliono parità.
Ma guardate che le donne
vogliono parità.
Gli uomini possono fare la poligamia, ma le donne no.
Ma tutta la parità che vogliono, loro ce l'hanno e decidono loro liberamente di vestirsi come vogliono, di pregare in situazioni
spesso
protette.
Spesso non è così.
Quando non è così, sono il primo con la comunità islamica a dire attenzione, fermi perché si sta sbagliando.
Musica. Allora, voglio sapere una cosa. L'ultima volta che tu sei stato qui, caro Saif, prima di diventare cittadino italiano, hai detto una cosa che riguarda la poligamia. La poligamia è come avere l'amante.
Certo. Allora, anzi, no, scusami.
È meglio.
La poligamia è meglio che avere un amante.
Cioè è meglio di avere
Ma chiaramente, ma come si può mettere a comparazione il fatto che io decido di avere più di una moglie da un punto di vista però legale, normato, con un contratto fatto ufficiale dove ci sono diritti e doveri, mentre invece dall'altra parte io ho un amante, all'insaputa di mia moglie, l'amante non sa appunto che io sono addirittura sposato e quindi vivo lì, sì, nell'illegalità, è avere un
amante è illegale. Anche avere un amante è illegale, no. Caro Parenzo. No,
no,
no.
Assolutamente no.
Come no? No. Come no?
Codice civile non...
Ma come no? No? Ma come no? Ma come no, Parenzo? Come no? Ma i tribunali sono pieni di cause civili di donne che sono pieni di cause civili che chiedono la separazione, chiedono la separazione perché il marito è fedifrago.
Questo è vero.
E allora, Parenzo, studiati un po' la legge.
La colpa della separazione.
Ma non puoi però trasformare qualsiasi cosa ad uso e consumo. Dai, Parenzo,
scusa. La legge non è il Corano, qui non c'è la sharia.
No, però la legge qua decide e ti dice che se tu sei fedifrago, se tu sei fedifrago, se tu sei fedifrago, tu paghi le conseguenze. Quindi io decido che la poligamia, che è una parte normata, è molto meglio che avere appunto l'amante.
Però scusami un attimo, tu stai dicendo un'altra cosa. Stai dicendo che fosse per te legalizzeresti la poligamia con un contratto. Fosse per te, fosse per te.
Io direi che da questo punto di vista lo Stato decide quali cose sono.
Per te, però, fosse per te.
Però se uno mi mette a comparazione e mi dice va bene avere l'amante ma non va bene essere poligamo,
succede avere l'amante,
ma la poligamia può succedere.
Fosse per te per legge vieteresti il fatto di avere degli amanti?
Ma sì,
tu sei contro il divorzio anche.
No, io non posso essere contro il divorzio perché il mio Dio mi permette il divorzio.
Sì, d'accordo, però allora tu metteresti per legge la punizione per chi, una punizione di qualche tipo per chi ha un amante?
Assolutamente sì.
Ecco, punizione di che tipo?
Ma chiaramente pagare appunto le conseguenze di quella che è la rottura sacrosanta di un vincolo appunto.
Dunque è meglio la poligamia praticamente.
Assolutamente
30 sì. Secondi, dimmi.
Assolutamente non sono d'accordo. Il fatto che voi diciate che il maschio ha sempre l'imposizione, che il maschio predomina, è un dato di fatto, perché la donna essere poligama non è concesso come concesso al maschio.
Però quindi è concesso di farlo amante.
Mi venga a dire questo.
È concesso di farlo amante?
È una libertà. Sono d'accordo con Luciani. Però allora scusi, perché lei non che parla di contratti, parla di giurisprudenza, allora non norma la poligamia anche per le donne? Per quanto per me da cattolico facciano schifo agli amanti, la
ma
prostituzione, sono d'accordo con lei.
Ma non è possibile perché di genetica, lei è un uomo. No,
se lei al posto di Pisellina avesse la vagina, visto che parla di vagina, se lei al posto di Pisellina avesse la vagina, probabilmente la penserebbe come Scandurra, che pur avendo il Pisellino capisce la posizione di quelle che hanno la vagina.
È genetica, e non è possibile che una donna abbia quattro uomini.
Ma chi l'ha detto?
Se quella donna lì, ma è genetica, è scienza.
Ma chi l'ha detto?
Quella donna lì rimanesse incinta fino a che oggi appunto abbiamo il test del DNA, ma fino a qualche decennio fa, se una donna rimanesse incinta di più uomini non si saprebbe chi è il padre. È semplice,
sa cosa
è
dico?
Chiaro,
spero che sua moglie abbia molti amanti, perché forse non ha mai avuto un marito. Scusi, un'affermazione
lasci stare.
Grazie Saif, fermi tutti, anche questa è l'Italia, italiani.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
alle 8. Ragione. Lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.